sarebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no, no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io.
Buongiorno a tutte e tutti, Radio Onda Rossa, oggi domenica 3 febbraio del 2019, dopo essere stati per una puntata intera a parlare di questioni internazionali di straordinaria importanza, e poi la settimana ci ha dato ragione perché il dibattito è stato molto molto infuocato, no? La questione del colpo di Stato in Venezuela, oggi ritorniamo su un terreno, diciamo tra virgolette, nazionale, che riguarda, dico tra virgolette perché riguarda la classe innanzitutto e non tanto la nazione, ecco, perché è un concetto che non ci piace più di tanto. E quindi oggi, partendo dallo stato dell'economia italiana e mondiale, ossia da quella che è stata certificata dall'Istat come recessione tecnica, arriveremo a discutere di uno dei provvedimenti più di cui si parla di più, non solo tra compagni ma anche nella discussione pubblica, che è appunto il provvedimento del cosiddetto reddito di cittadinanza, e noi preferiamo chiamare reddito di sudditanza. Dunque cercheremo di legare i temi che ho appena, diciamo, elencato, grazie anche all'intervento di due compagni che chiameremo tra poco. Uno è Giulio Palermo, che ha scritto un articolo molto interessante proprio di recente su una critica marxista del reddito di cittadinanza, e cercheremo di discutere con lui appunto su che cosa significa reddito di cittadinanza e come riuscire a cercare di creare una critica che possa essere fondata e soprattutto riuscire a diffondere tra i nostri compagni. E poi appunto interverranno anche altri compagni di un altro collettivo successivamente, e anche con loro cercheremo di osservare come appunto questo reddito, giustamente, che noi chiamiamo di sudditanza, insomma, anche perché vedremo, come molti già sanno, a che serve e come funziona. Si connette bene con la questione a cui facevo accenno precedentemente, ossia quella della crisi. Però prima di iniziare la discussione,
parliamo del reddito nostro.
Sì, anche oltre quello parleremo anche della differenza tra reddito e salario, insomma, che è una questione molto importante concettualmente. La confusione purtroppo regna dappertutto. Prima i numeri, perché come sanno gli ascoltatori, cioè gli ascoltatori, ma noi continuiamo a ripeterlo, che è sempre di cruciale importanza: noi non viviamo di finanziamenti esterni ma solo del sostegno di chi ci ascolta e di chi fa radio. Per questo si può mandare, anzi direi che quasi quasi si dovrebbe mandare, un supporto economico attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, oppure si può, come al solito, utilizzare il nostro sito internet www.ondarossa.info. In alto trovate uno spazio apposito sotto la voce sostienici, ci si clicca sopra e attraverso le consuete maniere con cui si inviano soldi tramite internet si può sostenere appunto la radio. Ripeto, mai come adesso forse abbiamo necessità di finanziamenti, se no, come dice anche un pezzo che mandiamo spesso in automatico, ci stacca la luce e diventa molto complesso per noi continuare appunto a fare radio. Per mantenere la radio in vita serve purtroppo il denaro, questa è una questione che insomma è abbastanza importante, e di questo parleremo appunto quando affrontiamo la tematica, come diceva anche Ettore, del reddito di cittadinanza, perché le cose stanno andando avanti e finalmente cominciano a prendere forma, o più o meno una forma comprensibile, quelli che sono i provvedimenti, perché l'abbiamo detto tante volte, noi la questione abbiamo cominciato ad affrontarla da parecchio tempo, quindi da quando inizieranno ad uscire le prime bozze dei disegni di quello che poi doveva andare in finanziaria, ed è stato posticipato, ossia una delle colonne portanti di questo governo, che è appunto il reddito di cittadinanza, da parte ovviamente 5 Stelle, a cui fa da contraltare anche l'altra questione, che è la quota 1000, che invece è più che altro spinta dalla questione, diciamo dalla parte della Lega più o meno, mentre fortunatamente il discorso della flat tax per ora sembra abbandonata, almeno per un periodo, insomma non se ne discute più fondamentalmente, e di questo sicuramente potremmo essere felici. Per cui oggi parleremo di tutte queste tematiche, tra cui anche il discorso della cosiddetta giustizia redistributiva, e la vedremo da un punto di vista molto specifico, proprio per cercare di far emergere qual è l'elemento di classe di cui noi abbiamo bisogno per riuscire a contrapporci a chi è diventato un tifoso del reddito di cittadinanza. Perché è chiaro che a prima vista, l'abbiamo detto tante volte, una persona che non guadagna niente o che guadagna molto poco, comunque per esempio i pensionati che prendono una pensione minima, che adesso sta intorno ai 450 euro se non mi sbaglio, vedere incrementata immediatamente a 780 euro evidentemente è un provvedimento che ha popolarità, perché è chiaro che insomma uno che passa da 780 euro vede cambiare molto la propria condizione di vita. Però proprio la specificità del reddito di cittadinanza fa la differenza, cioè l'analisi qualitativa, quindi non immediata, di un provvedimento del genere può farci vedere come questo tipo di misure servano, possano essere utili per altri fini, nel senso che appunto la questione della sudditanza, come Ettore diceva tante volte, è uno dei tanti. Poi insomma con Giulio Palermo cercheremo di evidenziare altre spigolosità.
Vede, io non mischierei il discorso dell'adeguamento delle pensioni di 400 euro a 780 euro, che diventa un sollievo sociale non di poco conto. Cioè quello andrebbe pure bene, come non criminalizzo la quota 100, perché dopo che aver lavorato 38 anni va legittimamente avere il diritto di fare una scelta di andare in pensione, e non è tutto sti vantaggi che loro, cioè qualcuno cerca, no? Chi vuole criticare queste cose, sembra che sto parlando solo a favore. Il problema è che messo nell'insieme i provvedimenti, perché non si possono leggere separatamente quota 100 e redditi cittadinanza, perché quello che stanno attaccando è il sistema previdenziale, il sistema, il welfare generale. Perché se è legittimo portare le pensioni da 400 a 700 euro, ed è legittimo che le persone dopo 38 anni di lavoro arrivano e poi non riesco a capire come si può legare la deregolamentazione del lavoro, no? La defiscalizzazione dei contributi, chi cazzo le paga se i padroni vengono defiscalizzati, che persino il reddito di cittadinanza viene data ai padroni se assumono qualcuno, no? La differenza fino ai 18 mesi previsti, se li becca 24, 18, quelli che so, allora quando tu le metti tutti insieme dentro sto cesto, il guai è questo: dove si può arrivare? Io ti ho detto più di una volta da sti microfoni, ho spiegato che l'INPS fra poco sarà costretta a portare i libri in tribunale per fallimento, perché tu non gli puoi accollare a questo ente che dovrebbe gestire la previdenza sociale, che significa previdenza e assistenza, non pensioni e assistenza, tutti i costi le riversi là, e poi gli incassi non arrivano perché hai deregolamentato il lavoro, l'hai reso a basso reddito, con pochi contributi, discontinui. È chiaro che loro dicono i giovani del futuro. Con queste politiche i giovani del futuro verranno ammazzati in culla. Questo è veramente un genocidio dei giovani, che devono cominciare a rovesciare i cassonetti. Non devono aspettare che glieli rovesciano gli anziani, che quelli l'hanno già fatti, l'hanno già rovesciati i cassonetti, ormai penso che hanno finito di rovesciare i cassonetti, c'è la generazione giovanile. Perché questa operazione è così, quando dico che ho reddito di sudditanza è perché già le condizioni che vengono messe a chi dovrebbe usufruire di questo reddito è: stai attento che ti metti in galera, stai attento come spendi i soldi, e se risparmi non avrai la cosa, se li guadagna, se le prende lo Stato, c'è tutta una contenzione diseducativa nel loro modello di società che non può funzionare. Allora io te do e te tengo al guinzaglio, o sei con me come suddito, oppure se fare. E tutto questo è solo forma di propaganda elettorale, perché loro la stanno facendo funzionare solo in questo modo, perché lo sanno perfettamente, perché non posso capire che quella gente un minimo cervello ce l'ha. Non è perché tante volte Gino Strada ha detto, che so, il 50% di fascisti, il 50% di stupidi. Io penso che so 100% di fascisti stupidi, più che altro, no? Ma però, voglio dire, un minimo ce l'hanno pure, e sanno dove vanno a parare, perché i fascisti o sanno cosa vogliono creare, non è che sono solo stupidi, creano le condizioni per arrivare a una rottura generale in cui con l'autoritarismo, con la prepotenza, poi controllano e tengono sotto il tallone la società. Perciò questo, non ci dobbiamo scoraggiare, perché se noi ci mettiamo i gilet gialli, che sono 15 settimane che se vanno in piazza, e noi pensiamo che famo una manifestazione all'inizio dell'autunno, facciamo le sagre autunnali delle manifestazioni, e poi in una sola domenica, magari un sabato solo, e poi ci fermiamo, poi ci diamo appuntamento a primavera, e poi magari un altro appuntamento ai campi estivi l'estate, e noi così la società la cambiamo. La stanno cambiando loro, perché quando dicono questo è il governo del cambiamento, lo stanno a cambiare per cazzi loro, a modo loro stanno a cambiare. E se Di Maio dice che c'è il boom, è vero, per lui è un boom, perché da loro... 0 a 15 milioni al mese è un boom. Pure io direi ammazza che periodo bello favoloso che c'ho.
No, un paio di
parlate
cose
per... di Pischellame.
Ah, c'è una telefonata.
Già, arriva subito, piano.
Mazza.
Stai pronto?
Pronto? Pronto?
Un inciso velocissimo. Ho sentito parlare di giovani, di cassonetti. Ma in che Italia vive, compagno? Perché i giovani non ci stanno più. Cioè non ci sono proprio, nel senso dove...
Ma
dove
ce non so, qui sono presenti 5.
In Francia.
Tutti pischelli su.
Allora, quest'anno ci stanno più ottantenni che nascite. Per cui sono nati 430.000 bambini. I baby boomers adesso hanno 50 anni e i figli dei baby boomers sono la metà, 500.000. 250.000 se ne sono andati l'anno scorso, ma di che mi sta a parlare? Del film del 77? Dove stanno questi giovani? In Francia i gilet gialli li hanno fatti perché ci stanno i giovani, in Italia non ci stanno più. Quindi di che stiamo a parlare? Cioè, di quali giovani? Anzi, solo i pensionati vanno a riportare i cassonetti, perché i giovani non ci stanno proprio più in Italia. Forse non se ne è accorto il compagno. A parità di motivazione, se adesso ci fosse il G8 di Genova, in piazza ci sarebbero 100.000 persone. A parità di organizzazione e di motivazione, nel 2020-19 ci sarebbero 100.000 persone in piazza, perché sennò sarebbero tutti con la badante. Questo è il problema.
Grazie.
Vabbè, buona giornata.
In effetti ha aggiunto un pezzetto di ragionamento, perché è vero che anche una strategia dei governanti italiani negli ultimi decenni, o comunque sicuramente negli ultimi anni, è famoli andare via, facciamoli emigrare, almeno non rompono il cazzo qua.
No, io però sta cosa qui c'è, cioè, perché poi lui è pessimista, io capirei sono depresso, c'è una pressione proprio, no? Però voglio proprio dire una cosa. Come esempio, lo voglio dire anche agli ascoltatori, ai compagni, a tutti quanti. Venerdì sono stato portato all'iniziativa per fargli compagnia a una mia amica. Al Max hanno pagato 8 euro. C'erano 500 persone, e dato che tutti non sono potuti entrare, hanno fatto uno schermo esterno al teatro per sentir parlare Zero Calcare e Celestini, che hanno parlato, sembrava l'assemblea di un centro sociale in cui dell'antifascismo, delle periferie, di Roma, di Roma come città, come gestita, e delle proprie periferie, in un modo, e se spellavano le mani. Ci hanno pagato il biglietto, 8 euro a testa. Allora vuol dire che siamo noi che non riusciamo a capire, no, che non c'è sta la gente, perché la gente per sentire questi discorsi è andata lì e ha sentito questi due.
La maggior parte erano giovani.
E quasi tutti erano giovani, tutto pischellame. Roba di, hai capito? No, che non ci sono i giovani ci sono. E magari pensano alla movida del sabato sera, perché se giri per San Lorenzo a sera qui dopo le 21 non trovi i pensionati, c'è tutto pischellame. E se è vero che una parte sono partiti, è pure vero che una parte che sta là che piange il morto e frega il vivo, allora, no? Tutto qua.
Ah, io infatti direi che scivolerei più su un terreno di classe che su un terreno generazionale, perché poi sappiamo, insomma, che a livello demografico ci sono flussi in entrata, flussi in uscita, insomma pure i migranti che arrivano non è che siano particolarmente anziani, quindi un po' stanno rimpolpando le fila, altrimenti evidentemente c'è un problema di emigrazione di molti giovani, tra l'altro molti laureati, insomma noi che siamo un po' più vicini a quel tipo di età, ne conosciamo tanti che sono andati via. Allora, intanto nel frattempo abbiamo attivato il collegamento con Giulio. Ci sei, Giulio, ci ascolti?
Sì, ti sento, saluto tutti i compagni.
Ecco, perfetto, ci senti bene? Sento un po' basso, Giulio.
Io posso strillare, però...
No, non esageri. Perfetto, perfetto, così ma magari abbasso i microfoni nostri così ci senti meglio. Allora, innanzitutto grazie di essere intervenuto. Avevamo introdotto la trasmissione facendo una discussione preliminare sui temi che volevamo affrontare con te. Tu, insomma, hai scritto recentemente un articolo proprio sul reddito di cittadinanza, una critica marxista si chiama, che mi pare di capire, almeno da quello che ne so io, essere forse l'articolo più preciso, insomma, che riesce a collocare, almeno dal mio punto di vista, i termini nella giusta prospettiva, evitando di scivolare su questioni che, insomma, come dici tu, è meglio vedere da un punto di vista chiaro, teoricamente, cioè dal punto di vista marxista, che è quello che tu hai affrontato, e per questo, insomma, vorremmo sapere da te qualcosina in più. Allora, io la prima domanda che ti voglio fare, però, è una sorta di preambolo rispetto al reddito di cittadinanza, ma come tu dici nell'articolo è l'elemento quasi basilare, insomma, per riuscire a capire le prospettive. Faccio riferimento a quello che è accaduto proprio l'altro ieri, se non sbaglio, 3 giorni fa, cioè quando l'Istat ha certificato che l'Italia è entrata in recessione tecnica, cioè in altri termini, dopo diversi trimestri anche i numeri confermano quello che noi tentiamo di dire da questi microfoni da ormai da tanto tempo a questa parte, che nonostante quello che dicano appunto sia gli istituti statistici che i governanti, che la crisi è finita, la crisi è passata, in realtà questo morbo non ci ha mai abbandonato nella forma che ha assunto dal 2008 in poi. Allora, la prima domanda che ti voglio fare, in quanto tu appunto studioso di economia ne sai abbastanza, secondo te la fase attuale del lo status attuale dell'economia globale e quindi di quella italiana è così comatoso, e quali sono le prospettive più probabili?
Allora, per dare un quadro generale dell'economia italiana, ovviamente va inserito anche nel contesto appunto dei rapporti internazionali. Il fatto che le statistiche, la contabilità nazionale registrino il secondo dato negativo nella crescita del PIL non è una cosa che debba sorprendere più di tanto. Le politiche che sono state adottate successivamente allo scoppio della crisi finanziaria, che ha aggravato la crisi economica, quindi sul fronte reale non è che le cose andassero bene prima del 2007-2008, ma sicuramente con la crisi dei mercati finanziari, la crisi borsistica e le misure che sono state prese soprattutto nell'economia reale, si è imposto un'ulteriore stretta di cinghia per i lavoratori, e questo ovviamente ha aggravato poi le condizioni di crisi economica. Ora, le misure che sono state prese nei diversi paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti hanno tentato in qualche modo di risollevare soprattutto gli aspetti più monetari, finanziari, visto che la crisi ha investito il settore bancario in modo molto forte, quindi si è tentato appunto di impedire fallimenti a catena sul fronte finanziario, riuscendo a scaricare il peso della ristrutturazione sulla classe lavoratrice. nel momento in cui la classe lavoratrice è costretta quindi a pagare di più, a stringere la cinghia, è ovvio che poi la crisi, che probabilmente non è una crisi che nasce da una carenza di domanda, diventa però a questo punto un problema anche di carenza di domanda, cioè se la gente non ha soldi da spendere è ovvio che diventa difficile per le imprese che producono le merci poterle vendere.
Ti interrompo qua, Giulio, allora, perché siamo arrivati un po' al punto. È chiaro che la discussione sulla crisi sarebbe molto più lunga, ma tanto abbiamo tempo per discuterne. Quello che viene detto e viene propinato da tutti i mezzi di comunicazione, ovviamente favorevoli al governo, è che la misura del reddito di cittadinanza appartiene a quelle cosiddette misure espansive, cioè quelle che misure contrarie completamente alle misure d'austerity, che permetterebbero, attraverso un'iniezione di miliardi, lo sentiamo dire in televisione, 5 miliardi famosi, 10 miliardi famosi, all'economia italiana di riprendersi. Allora, questa viene normalmente definita come una misura di natura keynesiana. Keynes, per chi non lo sapesse, molto conosciuto, è un economista a cui troppo spesso purtroppo la sinistra strizza l'occhio. Nel tuo articolo però sei molto, secondo me, efficace nello spiegare come anche questo in realtà è un po', diciamo, un discorso da demistificare. Spiegaci bene perché secondo te questo tipo di misura, così come è stata delineata dal governo attuale, non assume queste caratteristiche.
Allora, io su questo punto, per la verità, sono molto più critico nei confronti della cosiddetta sinistra radicale che non nei confronti del modo in cui l'attuale governo intende attuare questa idea del reddito di cittadinanza. La questione a cui tu fai riferimento, di stampo keynesiano, provo a sintetizzarla in tre battute. Fondamentalmente l'idea di Keynes, di Lord Keynes, quindi non è esattamente l'esponente della classe operaia, l'idea di Lord Keynes è che i problemi del capitalismo si generano a partire da problemi di carenza di domanda, cioè la gente con 2G all'inizio non c'ha i soldi da spendere. Ora, se questa gente si chiamano famiglie, saranno i consumi ad entrare in difficoltà; se sono invece le imprese, saranno gli investimenti ad essere carenti; se si tratta dello Stato, è la spesa pubblica che non ha un livello sufficiente a garantire la piena occupazione. Quindi Keynes suggerisce di pompare la domanda ogni volta che ci sono problemi di vendita delle merci. Quindi la causa della crisi è esattamente quella che noi dicevamo prima essere un po' quasi una barzelletta: ci si accorge della crisi quando non si riescono a vendere le merci e non si capisce invece che forse il problema sta nel modo di produrre queste merci e nelle condizioni che questo impone sui rapporti di classe. Comunque, nel momento in cui il problema è inquadrato dal punto di vista di una carenza di domanda, è chiaro che la soluzione alla crisi diventa sosteniamo la domanda. Quindi la sinistra keynesiana ha sempre visto negli strumenti espansivi sul piano fiscale, quindi sostenere la domanda attraverso o l'incentivo della spesa pubblica o la riduzione delle tasse in modo che la gente spenda di più, la soluzione ai problemi della crisi.
Scusa, su sta cosa mi puoi levare? Pronto, mi senti?
Sì. Ti sento, volevo finire il ragionamento.
Sì, vabbè, finisci, perché su sto
documento... No, volevo cercare di chiarire, perché secondo me in realtà la critica che viene mossa da sinistra è una critica che in realtà viene da destra. Cioè, quello che vogliono fare, il reddito di cittadinanza non è una vera spesa pubblica, è un trasferimento di fondi dallo Stato al cittadino, al privato. Ora, lo Stato, nel momento in cui ha 10 euro, può fare due scelte. Uno, spenderle in spesa pubblica, e questo immediatamente aumenta il reddito nazionale, il PIL, il quale appunto contiene tra le altre cose anche la spesa pubblica, oppure può decidere di darle a qualcuno. Questo qualcuno poi potrebbe decidere di spenderle, le consuma se è una famiglia, le investe se è un'impresa, se le tiene in tasca se è un ricco, se è un risparmiatore. Ora, questo secondo meccanismo rispetto alla spesa pubblica ha effetti espansivi minori, perché nella misura in cui il soggetto che riceve il reddito lo spende interamente, diventa più o meno equivalente a una spesa diretta dello Stato. Nella misura in cui il soggetto che riceve il reddito di cittadinanza, almeno in parte, se lo tiene in tasca perché non se lo vuole spendere, se lo vuole spendere domani o forse c'ha già abbastanza soldi, l'effetto espansivo si riduce. Quindi, rispetto alle due applicazioni, quella del dei 5 Stelle, che fondamentalmente la danno a chi veramente, basta vedere le condizioni che hanno scritto, a chi veramente non ha niente e quindi di sicuro lo spenderà interamente, e invece il reddito di cittadinanza della sinistra radicale, che lo vorrebbe dare a pioggia a tutti quanti, compresi i ricchi, compresi i capitalisti, compresi chi, quelli che veramente non avrebbero nessun bisogno di questo, in questo secondo caso parte del reddito di cittadinanza sarebbe risparmiato e quindi l'effetto espansivo sarebbe ancora minore. Quindi la sinistra radicale di stampo keynesiano in effetti si ritrova a destra dei 5 Stelle, i quali almeno su questo punto un'idea ce l'hanno chiara. In Italia non siamo tutti ricchi allo stesso modo, non guadagniamo tutti allo stesso modo. Se si vuole sostenere la domanda, i soldi vanno dati a chi non ce li ha, non a chi già ce li ha. Quindi questo giusto per chiarire che nel momento in cui si distribuiscono soldi, pensando di uscire così dalla crisi, conviene senz'altro, anche da un punto di vista dell'economia borghese, distribuirli a chi i soldi non ce li ha invece che a tutti. Dopodiché ovviamente la domanda da porsi è: ma siamo così sicuri che il problema sia distribuire soldi? E questi soldi da dove vengono? Se questi soldi comprano delle merci, queste merci chi le ha prodotte? Quindi poi lì si aprono tutte le questioni che andiamo poi ad affrontare. Ti lascio fare il tuo intervento.
No, non era un intervento, era una curiosità, una domanda di prima. Si parla di Keynes e di cose, no? C'è l'incentivo al consumo, ma oggi io leggo la crisi capitalistica è una crisi di sovrapproduzione, no? Che in carenza di produzione. Keynes lanciava queste cose quando ancora la gente non c'aveva niente, c'ha bisogno di tutto, no? Cioè, non c'erano lavatrici e televisori, non c'era. Cioè, la gente si doveva ricostruire, passava dal Medioevo all'industrializzazione. Allora là serviva una politica keynesiana in cui dai risorse, distribuisci questa ricchezza, perché poi questa ricchezza rientrava in quest'altro modo e consentiva lo sviluppo. Oggi io penso che la crisi sta che se produce troppo, c'è troppo materiale che non ne puoi fare a meno, cioè tanto sta cambiando questo oggi. Che se compra il televisore ce l'hanno tutti, il frigorifero ce l'hanno tutti, oggi non è che c'è una carenza, oggi i bisogni della gente sono mangiare e curarsi, sono servizi più che bisogni, che so, perché Keynes poteva funzionare secondo me nei periodi in cui c'era una crisi di produzione, oggi c'è una crisi sopra produzione, oggi si produce troppo. Allora questo meccanismo che fa, e questo discorso del reddito, io non lo chiamo reddito di cittadinanza, come così e l'hanno impostato il reddito di sussistenza, io te do sti soldi a condizione che fai quello che ti dico io e non puoi neanche risparmiare, o te li spendi oppure quelli che avanzano me li riprendo io. Cioè a me mi sembra veramente assolutamente un fatto consigli per gli acquisti, non riesco a vedere altre propaganda. Io do una lettura diversa, non la tocchiamo, alla questione invece previdenziale, no? L'incremento dei minimi a 780 euro oppure la questione di quota 100, la trattiamo, io la tratterei così, però dato che l'hanno messo tutti insieme e tutti insieme si deve leggere, io penso che sia un attacco frontale, definitivo quasi allo stato sociale di questo paese, no? Che hanno rifondato un altro stato sociale, ma lo stanno uccidendo definitivamente. Scusa, era quello, no, per capire.
Provo un attimo a reagire alle considerazioni che hai fatto. La questione del sottoconsumo sovrapproduzione, tu che evidentemente leggi il mondo con lenti marxiste invece che keynesiane, ti appare abbastanza chiara, nel senso che da un punto di vista marxista il problema della crisi non nasce direttamente nel momento in cui si scopre che in fase di crisi la gente non ha soldi per comprare e quindi la crisi si manifesta come un problema di sottoconsumo. Questo appunto accade quando la crisi si sta manifestando. Andare a investigare le cause della crisi significa capire perché a un certo punto nello sviluppo capitalistico, nell'accumulazione capitalistica, si pone anche un problema di vendita delle merci. Il problema della vendita delle merci però è strettamente legato al prezzo al quale le merci possono essere vendute, e siccome il capitalismo è un modo di produzione in cui l'innovazione tecnologica viaggia veloce e viaggia soprattutto attraverso quello che nella letteratura marxista si chiama l'incremento del capitale costante, cioè l'incremento di tutta quella quantità di mezzi di produzione, materie prime, prodotti intermedi, macchinari, eccetera, che servono per produrre la singola merce. Quindi ogni merce tende ad essere sempre più prodotta con grosse quantità di capitale costante, e il lavoro vivo del lavoratore tende a ridursi sull'unità di merce. Questo comporta una riduzione del valore della merce, e questo impone prezzi calanti e quindi una difficoltà per le imprese a vendere le merci rispettando le aspettative di profitto che si erano fatte. È chiaro che nel momento in cui non riescono a vendere le merci, uno dirà: cazzo, qua non c'è gente che compra le merci. Ma uno può andare a cercare il problema dal lato della domanda, come fa l'economia borghese, come fa Keynes e come facevano i sottoconsumisti, su cui Marx si accaniva molto, oppure uno può andarsi a interrogare perché a un certo punto la crisi si manifesta anche come un problema di carenza di domanda, e questo è quello che faceva Marx. Quindi la tua considerazione sull'eccesso di produzione di merci la condivido appieno, e penso anche che dobbiamo anche un po' stare attenti a... Da una parte c'è il fenomeno che dicevo, che per produrre la singola merce il processo produttivo tende ad impiegare sempre più capitale costante e meno lavoro vivo dei lavoratori. Dall'altra parte c'è il problema che nel sistema capitalista, per poter uscire da una fase di sottoconsumo, l'unica cosa che il capitale può fare è di incentivare il consumo. Quindi che cosa si fa? Sulle singole merci, gli esempi che tu hai fatto prima, in realtà non serve a niente avere 14 televisioni in casa, non serve a niente una volta che tutti hanno il telefonino continuare a produrre telefonini. Basterebbe fare dei bei telefonini, non si rompe più le palle con i telefonini e si produce altro. E invece, siccome il sistema capitalista ruota attorno alle imprese che producono questi tipi di beni, che sono quelle più forti a livello del capitale finanziario, si forza su questo nel tentativo di aumentare i ritmi di consumo di questi stessi beni che non servono più, cioè queste nuove generazioni ogni tre mesi di automobili, di telefonini, di computer, eccetera, che poi fondamentalmente hanno le stesse prestazioni di quelli precedenti.
O anche peggio alcune volte, perché se tu vedi il tasso di obsolescenza sono pure peggiorati.
No, beh, diciamo soprattutto che siccome poi sono meccanismi che devono evolvere insieme, se uno poi non sta sulla frontiera di tutto, tanto vale certo essere, rimanere a 20 anni fa, in cui avevamo un cazzo di computer, un 486 di merda, che faceva le stesse cose, i programmi di scrittura erano uguali, il 90% della gente che usa il computer ci scrive i messaggetti o ci fa forse le moltiplicazioni, e queste cose si potevano fare con i computer.
Ascolta Giulio, ti interrompo un secondo perché abbiamo un ascoltatore che ha telefonato, dimmi se lo ascolti. Pronto? Pronto?
Io l'ascoltatore non lo sento.
Manco io. Per la verità è l'ascoltatore che non si sente. Pronto? Ascoltatore, ci sei? Invitiamo a richiamarlo, forse è caduta la linea. Pronto? Pronto, ci senti? No, ci abbiamo solo Giulio, secondo me.
Senti, ma io così, perché volevo dire un'altra cosa.
Continua, che sì.
No, mentre tu cerchi di ripeccarlo, io volevo dire una cosa sempre in reazione all'intervento che c'è stato. Cioè, l'idea poi che si incentivi il consumo distribuendo soldi e che i keynesiani caldeggiano come la vera soluzione, in realtà è esattamente contrario alla teoria di Keynes. Keynes, il principale messaggio, quando tutti quanti i disgraziati che si trovano a insegnare economia politica nelle università affrontano la macroeconomia, penso che se c'è una cosa che si deve ricordare di Keynes è il risultato fondamentale che ha raggiunto, che, lo dico in termini tecnici, poi lo spiego subito, in letteratura si chiama teorema del bilancio in pareggio, del moltiplicatore del bilancio in pareggio. Cioè, questo teorema afferma che, visto che la spesa pubblica ha un impatto espansivo maggiore sulla crescita dell'economia di quanto non ce l'abbia una riduzione delle tasse, nel momento in cui esiste un vincolo di bilancio in pareggio, cioè lo Stato non può andare in deficit, e questo, pensate, appunto, è un teorema che esiste da molto prima che poi si mettesse in Costituzione questo principio, nel momento in cui ci sta questa differenza sugli effetti espansivi della spesa pubblica e delle tasse, cioè la spesa pubblica è più forte delle tasse, la teoria keynesiana suggerisce, per aumentare la crescita e l'occupazione, di aumentare simultaneamente la spesa pubblica e le tasse, in modo tale che l'effetto espansivo merda.
Pronto? No, è saltato pure. Sono saltati tutti i collegamenti telefonici. Allora, intanto che li ristabiliamo, magari mettiamo uno stacco musicale. Vogliamo continuare? Mettiamo uno stacco musicale e cerchiamo di richiamare Giulio, perché la doppia telefonata ci ha impallato i sistemi, evidentemente.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avare vecchio dice, ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà, la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è...
Pronto?
Sì, pronto.
E ce l'avevamo fatta almeno con te, c'è caduta pure l'altra linea, adesso puoi dire la tua.
Sì, volevo riprendere il discorso di cittadinanza.
Sì, di.
Nel senso che qui bisogna darlo alla nascita, il reddito di cittadinanza, perché a 18 anni questi, fra 20 anni, non ce l'avranno più il lavoro, perché ci saranno i robot. E i robot tolgono il lavoro all'umano, perciò mi immagino un popolo delle bandiere rosse, tutti con robot, tutti i robot con le bandiere rosse fra 30 anni, perché i lavoratori, uno, già non hanno più voglia di fare niente questi giovani, più i robot gli rubano il posto, non so più dove andremo. Vabbè, grazie.
Grazie a te.
Vediamo se Giulio nel frattempo si è ricollegato. Ci senti, Giù?
Io vi sento.
Oh, perfetto.
L'intervento, dell'intervento che c'è stato adesso, ho sentito soltanto la fine sui robot.
Ma più o meno quello era. È stato molto rapido, dicendo che aspetta, insomma, un po' i robot che si iscrivono al sindacato, come diceva von Neumann tanto tempo fa. Insomma, no, vabbè, ma al di là della battuta, la questione che diceva era sostanzialmente il fatto che la sostituzione di lavoro morto con lavoro vivo, dire robot con giovani, insomma, con lavoratori più inesperti, in qualche maniera è un problema che potrebbe determinare un popolo di robot in piazza con le bandiere rosse, ovviamente diceva in maniera provocatoria, ma quello che secondo me mi faccio interprete del messaggio dell'ascoltatore è che il macchinismo che avanza inevitabilmente porterà il capitalismo a sviluppare delle contraddizioni spaventose, tra cui questa provocatoria che lui presupponeva. Un commento su questo, se continui il ragionamento di prima, così lo chiudiamo e poi passiamo a un'altra domanda che ho in serbo e che vorrei farti.
Sì, vabbè, il commento su questo è che io, più che al robot, appunto, cercavo di spiegare prima, quello che aumenta nella produzione della singola merce è la quantità di materie prime, prodotti intermedi, macchinari, eccetera, che non significa necessariamente robot, ovviamente passa anche per quello. La sostituzione del lavoro con il capitale, del lavoro vivo con il lavoro morto, in realtà è un processo un po' più complesso che non il lavoratore che diventa, viene sostituito fisicamente da una macchina. Sono in realtà le funzioni che il lavoratore vengono via via semplificate in modo tale che possano poi essere replicate anche dalle macchine, che il lavoro in molte industrie, sia a livelli di meccanizzazione e robotizzazione estremamente elevati, è un dato. Il giorno in cui riusciremo a fabbricare dei compagni robot che vanno in piazza al posto nostro,
ma magari armiamoli però, allora forse riusciamo anche a essere più efficaci. E per finire il ragionamento che stavo facendo prima, stavo cercando appunto di chiarire i diversi effetti espansivi della spesa pubblica e del reddito di cittadinanza, che si configura praticamente come una riduzione delle tasse uguale al contrario, cioè invece di un intervento sulle tasse in cui si aumentano o si diminuiscono, distribuendo soldi è come se ti sto riducendo le tasse. Ecco, questo secondo tipo di intervento, secondo la teoria keynesiana, quindi secondo la teoria che questi esponenti della sinistra italiana caldeggiano, in realtà questo intervento ha un impatto minore della spesa pubblica. Se i due interventi vanno quindi portati assieme, perché non si può andare in deficit di bilancio, ogni euro che si dà in reddito di cittadinanza deve essere accompagnato da un euro di taglio della spesa pubblica. Questo secondo euro ha un impatto negativo sul reddito più forte dell'impatto positivo che ha il reddito dato al reddito di cittadinanza. Risultato: non appena il reddito di cittadinanza sarà introdotto e entrerà a regime, c'è da aspettarsi una riduzione del PIL. Ora, detto questo, sarebbe un po' folle credere che l'attuale fase congiunturale negativa, quindi il doppio dato negativo sulla crescita del PIL che fa recessione tecnica, dire che sia colpa del reddito di cittadinanza. C'è una fase di crisi che comporta recessione e l'intervento che stanno proponendo per uscirne non fa che aggravarla. Però ecco, non diamogli tempo di fare le loro cazzate. E quello che vorrei aggiungere è che se questo intervento del reddito di cittadinanza fosse portato come la sinistra vorrebbe, cioè esteso a tutti invece che soltanto ai più disgraziati, l'impatto negativo sarebbe moltiplicato per 100, e a quel punto, invece che un contributo, se vogliamo, marginale a una fase di recessione che è già in atto, diventerebbe probabilmente una delle cause che rende impossibile poi invertire la rotta. Quindi il reddito di cittadinanza in quanto tale non è la soluzione, ma aggrava la crisi. Allargare il più possibile il reddito di cittadinanza, come vorrebbero le forze della sinistra cosiddetta radicale, significa aggravare ulteriormente la recessione.
Io vorrei fare un commento. Trovo curioso in realtà che, come dire, le forze più neoliberiste di quelle che sono al governo, ad esempio la Banca d'Italia, abbia accusato sui vari media mainstream del fatto che siamo in Italia in recessione economica, e la principale causa di questa recessione economica è proprio il reddito di cittadinanza in quanto baluardo di politiche di sostegno alla domanda aggregata. Ora, fermo restando che io sono d'accordo con te nel dire che il reddito di cittadinanza non è certamente la soluzione a tutti, la dico in modo scherzoso, a tutti i mali di questa società, però penso anche che non sia, non possa essere la causa evidentemente la causa della recessione che stiamo vivendo in Italia, perché semplicemente non è una politica di sostegno alla domanda aggregata, ma a mio avviso è un contentino che, come diceva prima Ettore, è anche molto strumentale al capitale e a un sistema neoliberista e fascista che si vuole instaurare sempre di più in modo subdolo, perché comunque di fatto il reddito di cittadinanza, a parte che all'inizio lo sbandieravano con 16 miliardi che adesso 16 miliardi che adesso sono diventati 6 miliardi, quindi già questa è la presa in giro che fa vedere in modo palese come in realtà sia uno strumento anzitutto propagandistico per le elezioni. Ci abbiamo una telefonata?
Sì, ci abbiamo una telefonata, un ascoltatore, prima di perderlo. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Dici tu, e ti ascolta anche Giulio.
Sì, no, sentivo prima le critiche, il rapporto tra reddito di cittadinanza e recessione. Sentivo che addirittura se si spaventasse un reddito di cittadinanza vero, no? Questa vergognosa sostegno di disoccupazione, che in realtà sono politiche di controllo del lavoro, per controllare, schiavizzare, ridurre ancora i salari dentro il mondo del lavoro. Questa è la reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Però sentivo una critica invece a chi magari propone un reddito di cittadinanza vero, legato alla fiscalità generale, come forma di redistribuzione adeguata alle forme contemporanee dello sfruttamento, questa presunta sinistra radicale che con queste proposte porterebbe ancora la recessione a livelli più alti. Volevo capire il senso di questa affermazione. Perché ho sentito questo, mi sembra.
Bene, ti ascolta e ti risponde, ok?
Io mi sento... No, perché se la critica al finta di cittadinanza e riproporre, non lo so, il lavoro per tutti, facendo finta che già lavoriamo 25 ore al giorno, insomma, e non pensare che servono forme adeguate di distribuzione, come è stato una volta le battaglie sul welfare, sapendo che salario e reddito vanno insieme, io non so da che punto lo dobbiamo andare. Forse fa queste proposte, non sa che cos'è il lavoro, non sa che cos'è lo sfruttamento, non sa che cos'è la nostra vita di merda ogni giorno.
Grazie mille, ciao. Giulio, non so se tu sei riuscito ad ascoltare l'opinione dell'ascoltatore.
Ascoltare vorrei, non so se la compagna prima voleva finire.
Ah, infatti,
vediamo.
Sì, 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 infatti.
No, per ragionamento è andato, rispondi pure, magari intervengo
con caso. Ci sei, Giulio?
Sì, non ho sentito quello che ha detto la compagna, però mi sembra di capire
sì,
che
ripeti,
non voglia...
Sì, sì, esattamente, no, perdonami, era il microfono basso perché abbiamo tanti microfoni, quindi cerchiamo di limitare i rumori, se no altrimenti ci sta un po' di fischi e di rientri. Beh, sostanzialmente lei dice, rispondi su quello che fino ad ora aveva elaborato a tutti e due gli interventi, quindi sia quello dell'ascoltatore che a quello di Giulio. Ah, ok.
Sì, io credo che sulla questione generale del reddito di cittadinanza, sulla necessità di... politiche di redistributive, di intervento sul mercato del lavoro, credo che il compagno che è intervenuto dica cose assolutamente condivisibili. Lì credo che il problema sia un po' da capire bene che cos'è uno strumento espansivo sul piano fiscale come il reddito di cittadinanza e che cos'è un intervento tipico di spesa pubblica come può essere aumentare i finanziamenti alla sanità, alla scuola, costruire una strada, costruire un ponte, costruire un carro armato o un missile balistico. Tutti gli interventi classici di spesa pubblica, cioè quelli in cui lo Stato veramente un tempo più che comprare merci già prodotte aveva anche un apparato industriale che le produceva le merci, quindi poteva impiegare dei lavoratori e poteva produrre le merci, quindi espandendo la sfera produttiva. Quando lo Stato interviene attivamente nell'economia attraverso spesa pubblica, costruisce un ponte, è indiscutibile che sia immediatamente un aumento del prodotto interno lordo, il valore del ponte.
Scusa Giulio se ti interrompo, ci abbiamo una telefonata dagli ascoltatori e vuole farti una domanda, così poi magari rispondiamo tutti insieme. Pronto?
Pronto, ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ciao, buongiorno a tutti. Senti, vabbè, la puntata è iniziata esordendo dicendo appunto che Giulio ha scritto una critica marxista e quindi non ha fatto una, come dire, una proposta di economia da attuare e quindi, come dire, è comprensibile, ha scritto una critica marxista a quello che si vorrebbe fare. Però, come dire, tutto il discorso è stato infarcito da capitale costante, lavoro vivo, crisi di sovrapproduzione, pareggio di bilancio di Keynes, effetto dell'leverage della spesa pubblica, effetto marginale sulle crisi in atto, e qui mi fermo, cioè sembra di leggere un articolo che compariva, come dire, ancora compare, penso, su Lotta Comunista. Poi, a valle di tutto questo, arrivano i 5 Stelle e la Lega e dicono semplicemente reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e stravincono.
Pronto? Niente, sono saltati tutti e due i collegamenti nuovamente. Scusiamo nuovamente con gli ascoltatori, ma oggi i telefoni, quando c'è una sovrapposizione evidentemente di linee, non lo so.
Vabbè, mentre che lui ricerca di almeno ricontattare Giulio, anche per concludere e salutare, lo riprendiamo qui da studio perché c'è ognuno di noi ancora vuole dire delle cose. E Dario, che finisci tu l'intervento.
Allora, volevo semplicemente dire che secondo me, allora, mi faceva sorridere appunto la critica delle forze mainstream che appunto accusano il reddito di cittadinanza come una politica di sostegno alla domanda aggregata, quando secondo me non lo è semplicemente uno strumento dei padroni di sopprimere e controllare sempre di più i lavoratori, specialmente quelli che devono entrare nel mercato del lavoro, a discapito di quelli che invece stanno già nel mercato del lavoro con dei contratti e con delle condizioni estremamente degradanti e di sfruttamento. Quindi, come dire, è come aumentare sfruttamento su sfruttamento, e quindi evidentemente non può essere una politica alla domanda, ma è una politica di sostegno alla domanda. Quindi il compagno che abbiamo contattato si concentrava principalmente sul discorso politica economica marxista e keynesiana, però secondo me sul reddito di cittadinanza in qualche modo rientra sicuramente questo discorso, però non completamente, perché appunto il reddito di cittadinanza, per come è stato concepito, non è una politica di sostegno alla gente, detta in maniera proprio maniera brutale, esatto. Quindi secondo me comunque è un... e la critica che veniva mossa invece rispetto alla sinistra antagonista, extraparlamentare, radicale, ha senso, ma secondo me vista da un altro punto di vista, nel senso che la critica andrebbe mossa è piuttosto: voi 10 anni fa scendevate in piazza per rivendicare il reddito minimo garantito, adesso dove siete? Come mai avete lasciato, cioè questa almeno la critica che muoverei io, come mai abbiamo lasciato il discorso alle voci mainstream, a questi politicanti che non capiscono niente, che vogliono solamente portare l'acqua al proprio mulino e comunque appunto alimentare sempre di più un sistema capitalistico? E adesso dove siamo? Dove sta questa voce? Perché non scendiamo in piazza e mettiamo le nostre posizioni, le nostre necessità, e rivendichiamo noi dei servizi, una politica pubblica non di sostegno alla domanda, ma di sostegno alla gente? Perché poi il discorso che faceva anche un compagno che ha chiamato prima, domanda, offerta, aziende, consumatori, noi siamo anzitutto degli esseri viventi che dobbiamo mangiare, garantirci una vita dignitosa nel rispetto della vita in generale, no? E quindi anzitutto dobbiamo partire da questo presupposto e non cadere nei discorsi invece che ci dividono in consumatori e produttori, ma dovremmo piuttosto appunto intervenire in questo dibattito e spostare il discorso su questi altri aspetti, non invece appiattirsi su appunto il contentino del ti obbligo ad accettare questo lavoro perché sennò sei uno scansafatica e non ti do neanche quei 2 spicci per poter campare.
Io, Giulio, se permetti, ci ascolti? Giulio, ci sei?
Sì, sì,
meraviglioso, no, scusaci per i problemi tecnici, ma come dicevamo, insomma, è sempre meglio avere qualche spiccio in più anche per risolvere questo tipo di problemi. Mi aggiungo a quello che ha detto Giulia, volevo farti anche una domanda, perché anche l'ascoltatore l'aveva toccato secondo me in maniera impropria. Il discorso distributivo, che è un po' il punto secondo me focale su cui purtroppo tante storie si vengono narrate in maniera molto distorta. Allora, ormai è una moda dire che l'Oxfam, il Fondo Monetario, tutti questi istituti o comunque ONG che insomma dei rivoluzionari hanno veramente poco, dicono che il mondo è sempre più diseguale, eccetera eccetera, che è un problema distributivo quella, e lo sappiamo che c'è una polarizzazione di classe, aggiungo io, e questo è l'elemento che magari costoro non dicono, all'interno delle economie capitaliste sviluppate e non, che con la crisi si è aggravata. Molti sostengono che il reddito di cittadinanza, dando dei soldi ai poveri, in qualche maniera potrebbe entrare e risolvere, e sottolineo risolvere, il problema distributivo. Secondo me tu molto chiaramente nell'articolo parli di come questa sia una visione parziale o comunque distorta della questione distributiva, parlando dell'eguaglianza. Quindi, dopo che tu hai risposto all'intervento della compagna, se gentilmente ci racconti un po' come e perché il reddito di cittadinanza agisce sulla distribuzione o sulla redistribuzione.
Allora, io provo un attimo a replicare alle diverse questioni che sono state sollevate, però innanzitutto voglio dirvi, siete indisciplinati, perché stiamo facendo un discorso molto complesso che tocca molti punti diversi, e secondo me la cosa che dobbiamo tentare è di ordinare i diversi punti all'interno di questo quadro, non di mischiarli tutti quanti. Secondo me dobbiamo essere più attenti, più rigorosi nella critica scientifica che facciamo, e cercare di, una volta esaminato un aspetto, se discutiamo della questione keynesiana espansiva della domanda, cercare di sintetizzare il risultato che raggiungiamo, metterlo un attimo da parte, fare la stessa cosa con i diversi punti che andiamo via via toccando e poi tentare una sintesi che ci dia di, che ci restituisca il quadro d'insieme in termini più concreti. Altrimenti finiamo per partecipare anche noi a questa costruzione di una matassa in cui non si capisce un cazzo. Allora, provo a dare un po' ordine alle, alle mie idee e alle questioni che sono state sollevate. Che il mio articolo sia un articolo di critica marxista lo dice il titolo, non c'è molto da stupirsi. Ora, se per questo si intende che quando si fa una critica poi non c'è la proposta, ovviamente non è così. Io non sono una, un'autorità politica che può andare in giro a fare proposte politiche, però ovviamente nel momento in cui individuo criticamente gli aspetti che in questa proposta attuale non vanno, mi pongo anche in ottica di superare questi problemi, superare queste critiche e quindi cerco di indicare, di suggerire senza nessuna autorevolezza, autorità politica, la via per superare questo, questo quadro. Quindi ovviamente nell'articolo ci sta anche questo, però appunto arriviamoci in modo più progressivo. Anche la critica secondo cui quando parliamo di economia non si capisce niente perché utilizziamo termini economici, ecco, questo forse è proprio uno degli aspetti che poi dà, apre, spalanca la porta al successo di una forza politica come i 5 Stelle, che in realtà non hanno nessuna visione politica, non hanno nessuna visione economica, vanno un po' a braccio su ogni cosa, però parlano come magnano e quindi si fanno capire. Ora, scendere su quel livello per potersi fare capire, cioè parlare come se magna, significa rinunciare alla critica scientifica e calarsi in quel terreno di economia borghese in cui poi veniamo buttati fuori, perché di fatto l'economista borghese è più bravo dell'economista marxista che finge di essere borghese. Allora, se noi vogliamo discutere il reddito di cittadinanza, ha ragione il compagno dell'intervento in cui mi ha mosso le critiche secondo cui parliamo troppo complicato, però rinunciare al rigore scientifico per poter essere semplici, quindi dire delle cose che tutti capiscono ma sbagliate, francamente penso che è meglio invece cercare di dire in modo rigoroso delle cose difficili, ma cercare di dirle in termini che tutti possano capire, e credo che anche questo intervento, questo dibattito che stiamo facendo possa dare un contributo in questo senso. Quindi francamente rigetto l'idea che si debba parlare in termini semplicistici per poter affrontare questioni complesse. Il tentativo che ho fatto io in questo articolo del reddito di cittadinanza è proprio quello di prendere alcune questioni molto complesse che sono, che riguardano non semplicemente gli aspetti fiscali, contabili del reddito di cittadinanza, ma anche capire i processi di mercificazione all'interno del quale si colloca questo progetto del reddito di cittadinanza, anche capire come il reddito di cittadinanza incide sui rapporti di classe, in che modo tende a disarticolare un movimento dei lavoratori in una fase in cui si precarizza il lavoro e il reddito di cittadinanza finisce per aumentare il potere nelle mani di chi consuma e diminuirlo nella fase della produzione. Quindi questi sono un po' tutti i problemi che si devono toccare, e io non credo che si possa si possano affrontare questi temi senza parlare appunto di processi di trasformazione del mercato del lavoro, di come il capitale via via impone le sue regole sul mercato del lavoro e sulle regole della distribuzione, sulle regole della circolazione, sul modo in cui le merci devono essere poi comprate da qualcuno. E quindi a questo punto vengo anche alla questione distributiva. La questione distributiva non importa se a fare le statistiche sia un ONG borghese o il centro studi del proletariato. Il fatto che il capitalismo tenda ad avere una polarizzazione della ricchezza e del reddito sempre più forte è storia del modo di produzione capitalistico. Questo, diciamo, anche al di là degli studi più recenti che tendono a presentare i dati sempre in modo un po' scandalistico, questo è dato noto a chi studia economia dalla nascita del capitalismo. D'altra parte è abbastanza semplice il meccanismo. Il capitalismo è un modo di produzione in cui la ricchezza si produce a mezzo di sfruttamento del lavoro, il lavoro si impoverisce, il capitale si arricchisce, non ci vuole molto. Ora, nel quadro distributivo italiano, quello che io faccio nell'articolo che Chicco prima richiamava, non faccio altro.
Scusami, che... Giulio, ti interrompo un attimo. Hanno chiesto come si chiama l'articolo. Prendo spunto da quello che tu dici. Si chiama Reddito di cittadinanza, una critica marxista di Giulio Palermo. Pubblicato su Marx 21, mi ricordo male?
Sì, io l'ho mandato a un po' di siti, di forze politiche, alcune l'hanno recepito. Ci trovo su vari
Sinistra e Rete pure. Io mi sembra che dovrei averlo preso da quel sito.
Però, senti, se dobbiamo ricordare l'articolo, senti, l'articolo fa cacare. La cosa bella è la poesia.
Ah, ecco, sì, è vero, hai ragione. Non l'ho
di quella ne sono molto fiero e magari poi ecco.
Ci siamo interrotti sulla poesia.
Comunque no,
è tornato Giulio. Sì, non ti abbiamo sentito per qualche secondo, adesso ci sei, perfetto.
Meglio, tanto okay. se perdete qualche battuta mia non credo che nessuno ci perda qualcosa. Vengo alla questione distributiva che stavamo discutendo. Allora, stavo dicendo che l'Italia, come tutti i paesi capitalistici, ha una polarizzazione della ricchezza e del reddito molto forte. E non c'è dubbio che tra le due proposte, quella dei 5 Stelle e quella che vorrebbero invece i sostenitori di un reddito universale, quindi che si dà a tutti, la proposta dei 5 Stelle da questo punto di vista secondo me è indiscutibile che faccia il punto contro la sinistra radicale. In un sistema in cui abbiamo persone che contano la propria proprietà a livello di miliardi e persone che invece non arrivano a fine mese, francamente andare a dare i 200, i 500, i 780 euro a tutti quanti è una barzelletta. Quindi dal punto di vista distributivo è un po' folle pensare di risolvere la questione elargendo soldi, ma io in realtà lì vorrei avvicinarmi piano piano ai temi che mi sono più cari, cioè tentare di capire in che modo da un punto di vista marxista questo accelera e tutti quei processi contro i quali ci battiamo quotidianamente, ossia il fatto che distribuendo soldi invece che fornendo servizi, il malato, il senza tetto, chi ha bisogno di vestirsi, certo otterrà i soldi per comprarsi la medicina, per pagarsi un pezzetto di affitto, per comprarsi una camicia, però il problema è che continuiamo a favorire un processo di mercificazione dei bisogni, per cui quando abbiamo bisogno di una casa, la casa non è un nostro diritto, ma casomai è un nostro diritto avere 4 soldi per pagare un affitto, quindi la casa non è più un diritto, il diritto diventano i soldi. Quando dobbiamo andare, abbiamo un problema di salute e abbiamo bisogno di comprare medicine, non di comprare, abbiamo bisogno di assumere medicine e l'unico modo per assumerle è quello di comprarle, noi stiamo favorendo un processo di mercificazione della salute che tra le altre cose si traduce in una ritirata dello Stato, perché comunque questi soldi che lo Stato distribuisce ai cittadini da qualche altra parte andranno tagliati, quindi simultaneamente si chiude un ospedale e si apre una clinica. Chi ha i soldi per la clinica bella va in quella bella, chi non ce li ha va in quella brutta, chi non c'ha manco quelli per quella brutta non va da nessuna parte. Il diritto alla salute non c'è più, però adesso abbiamo tutti quanti 100 euro in tasca. Ora, io credo che i veri problemi, quando si discute da un punto di vista di classe, da un punto di vista di lotta del reddito di cittadinanza, non sono tanto quelli che dicevamo in apertura, sui quali giustamente il compagno si incazzava, se l'economia borghese sostenendo la domanda fa meglio o peggio, se il moltiplicatore del bilancio in pareggio è questo risultato così fondamentale della vita oppure no. Questi sono tutti aspetti da economia borghese, cioè quella è una critica interna che io muovo a chi nell'economia borghese ci crede e io cerco di dirgli guarda, se ci credi veramente almeno studiatela, perché Keynes non dice quello che pensi tu, dice un'altra cosa. Dopodiché però insomma continuare a fare il gioco della critica interna non ci aiuta a costruire un percorso di lotta. Un percorso di lotta lo costruiamo a partire dalle nostre categorie, dalla nostra lettura del mondo, per la lettura del mondo che siamo da compagni, viviamo tutti i giorni, è quella di una lotta contro i tentacoli del capitale che ci sbattono in faccia le loro leggi nel momento in cui andiamo sui posti di lavoro a produrre e ce le sbattono anche quando andiamo a comprare le fottute merci che ci servono per soddisfare i nostri bisogni. Allora il reddito di cittadinanza sulla sfera produttiva si inserisce in un quadro di mercificazione, di precarizzazione ulteriore dei rapporti di lavoro. Sul lato della distribuzione non fa altro che favorire quel ricorso al mercato per cui i nostri bisogni sempre più non si soddisfano con i beni e i servizi che servono direttamente, che sono creati direttamente per soddisfare i nostri bisogni, ma si soddisfano ricorrendo al mercato, dove il capitale produrrà delle merci che come primo obiettivo hanno quello di far fare profitti a chi le produce, e come effetto collaterale forse quello di curare un malato o di dare un servizio o un bene a chi ne ha veramente bisogno. Ma questo rimane subordinato al potere d'acquisto.
Ci abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Sì, ciao a tutti, ho ascoltato i vari interventi, mi sembra una trasmissione molto interessante, volevo intervenire se possibile.
Sì, vai, stai in linea, eh.
Ah, perfetto. Allora, dicevo, secondo me, a prescindere che tutti i ragionamenti fatti sono molto interessanti, credo che si stia troppo nobilitando questa storia del reddito di cittadinanza, che poi è un reddito di residenza, in realtà, nel senso che tutto sommato stiamo parlando di una manovra complessivamente di 30 miliardi, di cui 15 all'incirca vanno a finire in quota 100 e nel cosiddetto reddito di cittadinanza, che dovrebbe iniettare all'incirca 6 miliardi per quanto riguarda l'innalzamento delle pensioni minime e appunto questo sussidio, chiamiamolo di disoccupazione o comunque di povertà. Quindi stiamo parlando di cifre molto ristrette, che sono addirittura minori di quelle degli 80 euro di Renzi, che vale 10 miliardi. Ora il discorso io lo riporterei un po' a terra terra. Noi sappiamo che per quanto riguarda le imprese italiane l'export va abbastanza bene, mentre per quanto riguarda tutte quelle piccole e micro imprese vocate alla produzione finalizzata ai consumi interni, ovviamente è molto zoppicante. Ora, guarda caso, qual è il blocco sociale di riferimento dei 5 Stelle e della Lega? Esattamente quella parte lì, cioè quella parte di piccola e micro impresa che si trova in difficoltà proprio per il fatto che si diceva, cioè che c'è una carenza di soldi, diciamo terra terra, per cui i consumi sono compressi. Allora, che cosa hanno immaginato costoro? Qui non ha niente a che vedere con Keynes o con altro, insomma, ma semplicemente una manovra espansiva, tra virgolette, interna, cioè qualcosa che permetta appunto a questo blocco imprenditoriale di piccoli commercianti eccetera di avere un impulso a seguito di una ripresa dei consumi, che ricordiamolo il reddito di cittadinanza impone tutta una serie di limiti, a parte il fatto che vanno consumati tutti dentro il mese di riferimento, non è che si può comprare tutto, non è che uno si può comprare una moto, un'auto eccetera, no, è finalizzata esclusivamente a determinati consumi, che non a caso fa il paio con quello che dicevo prima. Dopodiché c'è un problema piuttosto grosso a monte di come è finanziata tutta sta roba qua, no? Allora, possiamo vedere che nella manovra 2 miliardi sono stati sottratti all'accoglienza degli immigrati, 2 miliardi sono stati recuperati con la mancata indicizzazione completa delle pensioni, 1,6 milioni all'incirca l'hanno preso dal REI, un altro miliardo da tagli vari. Tutto il resto è fatto in deficit. Ora, se questa operazione fosse stata fatta ad esempio con una patrimoniale, allora potremmo parlare di una manovra redistributiva, ma qui di redistributivo non c'è assolutamente niente, nel senso che non è che siamo andati a prendere i soldi da chi ce l'ha per darli a chi non ce l'ha. Qui è stato fatto in deficit, e quindi poi chi li pagherà? C'è già un'ipoteca di 53 miliardi con le clausole IVA da qui al 2021 e voglio vedere come se ne esce. Allora, io volevo riportare, ripeto, un po' il ragionamento terra-terra, perché questo mi pare. Che sei, poi in
sei stato molto chiaro, Robè.
Sì, finisco, guarda, due parole e ho finito. Invece per quanto riguarda tutto il ragionamento sul lavoro vivo, io concordo perfettamente, nel senso che in prospettiva, ma lo stesso Casaleggio Junior parla di un obiettivo al 2054, roba del genere, perché è ovvio che se va avanti lo sviluppo tecnologico, poi il problema si proporrà in maniera colossale, ma questo è un discorso in divenire. Ok, grazie, vi ascolto, ciao.
Allora, posso?
Sì, vai.
Allora io
aspetta, Giulio, un secondo, c'è anche un altro intervento da studio e poi rispondi a tutti e due contemporaneamente, ok? E poi andiamo verso le conclusioni.
Ultima telefonata.
Ricomincia, scusami.
Ho condiviso molto quest'ultima telefonata, anzi saluto calorosamente Roberto in quel di Pienza. Allora, il reddito di cittadinanza, anche a mio avviso, come diceva Roberto, è una parte di una manovra economica limitata, molto limitata. Io quando Roberto diceva stiamo enfatizzando troppo questa cosa, concordo. Poi si possono avere dei pareri, sono stati espressi qui in studio, se la cosa la dobbiamo combattere o meno, ma quando si danno dei soldi a dei poveracci può pure andare bene. Ma la manovra è limitatissima rispetto alla necessità di un paese che ha bisogno di uscire da una crisi poderosa, che poi è una crisi nella quale è avvolta un po' l'intero pianeta. Io ho sentito ultimamente delle cose allarmanti, la situazione cinese quanto peserà sulla situazione mondiale, sta questione dei dazi, Trump, ci sono venti di guerra che non sottovaluterei. Però per rimanere al tema, io voglio dire questo qui: un paese che ha la necessità di una ripresa e un paese che non cresce, anzi arretra, abbiamo visto gli ultimi dati pure da fonti ufficiali, arretra in termini di produzione industriale, di produzione agricola, in termini di servizi, come ricordava anche Ettore. E se io devo fare, diciamo, una critica alla sinistra e soprattutto alla sinistra radicale, in una certa misura anche a noi stessi, non è solo il fatto che diciamo che dobbiamo essere, ed è questo è vero, qui concordo con Giulio sul fatto che bisogna essere nell'analisi estremamente rigorosi, però voglio dire bisogna che anche esplicitiamo pure da un punto di vista pratico alcune controproposte. Io per esempio la critica che faccio a noi stessi è quella di non impiantare una sorta, diciamo, di discussione, quindi di programma su alcune questioni salienti. Qui c'è una battaglia che è venuta fuori, una battaglia, se diceva Roberto, una battaglia sulla patrimoniale, una riforma del sistema fiscale che favorisca le fasce meno abbienti, un controllo pubblico del credito. Qui è la situazione delle banche, ci hanno sempre detto che era solida, questo io lo ripeto spesso, è come lo cavalcone dell'armata Brancaleone, quando il santone salta sullo cavalcone dicendo che è solido e poi sprofonda. Quindi pure una battaglia di controllo pubblico sulla questione del credito. E poi al centro di tutto, compagni, qui emerge sempre questa cosa: arrivano i robot con bandiere rosse o senza bandiere rosse, questo non ha importanza, ma il problema della riduzione è finito, il problema della riduzione dell'orario del lavoro, che era una questione centrale negli anni 70, ma quant'è che forse dalla sinistra radicale, dalla sinistra antagonista la ripongono al centro con grande questione. Proprio l'avanzata tecnologica dal punto di vista, diciamo, del sistema industriale ci impone questa questione. Questa sarebbe una battaglia, ma lavoro di 5 ore al giorno, lavoro per tutti, questa sarebbe una vera redistribuzione del lavoro e del salario reale.
E intanto basta redistribuire la ricchezza che hanno accumulato, basterebbe pure così. In ogni modo, a Giulio gli dico un attimo, perché ci avevamo un altro ascoltatore, dato che stimoli molti interventi, e senti pure quest'altro ascoltatore e poi dammi la parola a te. Pronto?
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, dici.
Allora, innanzitutto noto che la qualità della trasmissione si è notevolmente alzata con Giulio Palermo, insomma, in ospite, non perché venga anch'io non lo fosse già, di una qualità eccelsa, però insomma con Giulio Palermo è sempre un piacere sentire quello che ha da dire, e anzi, visto che mi sono perso all'inizio della trasmissione, vorrei capire dove ha scritto l'articolo, dove è possibile reperirlo innanzitutto, quindi vi faccio questa prima domanda perché mi sono perso proprio l'inizio della trasmissione.
L'articolo sta in vari blog, tra Sinistra e Rete oppure Marchi 21.
Ah, perfetto, allora poi me lo vado,
lì le trovi.
Me lo vado a cercare e me lo leggo con piacere. E niente, io volevo fare, mi rilascio all'ultimo punto intervento che il compagno diceva prima, che appunto la battaglia per la riduzione dell'orario sarebbe fondamentale riprenderla, dell'orario di lavoro sarebbe fondamentale riprenderla, perché appunto, come sappiamo tutti quanti, vediamo gente che si spacca per 12-14 ore al giorno con salari da fame, anche in nero o anche in parte in nero, fuori busta paga, e tanta gente che invece non arriva a completare quelle ore di lavoro sufficienti per avere un minimo di vita dignitosa. Quindi il capitale da questo punto di vista starà pure in crisi nera, però sa bene quali strumenti adottare sia a livello, diciamo, macro che a livello micro, perché poi tante di queste diciamo soprusi nei confronti dei lavoratori in realtà sono approfitto per dei padroncini che sfruttano con le loro piccole attività, la famosa piccola impresa italiana, sfruttano proprio le persone che hanno necessità di un lavoro e che sono tenute sotto ricatto dovendo lavorare così tante ore, perché altrimenti ci sarà qualcun altro, la forza lavoro di riserva, che poi prende il posto suo a quelle medesime condizioni se non peggio, lavorando tra i 3 e i 5 euro l'ora tutti i giorni, più o meno in maniera diciamo regolare o sicuramente irregolare, perché dopo 8 ore questa regolarità finisce, a parte qualche straordinario. Riacciandomi invece al tema del reddito di cittadinanza, che vedo che è il nodo centrale insomma della trasmissione, io non sono un esperto di economia, ho fatto giusto un paio di esami all'università, di macro, micro, analisi di investimenti, però insomma non era il ramo mio, e quindi comunque la politica keynesiana qualche cosetta l'abbiamo studiata, l'abbiamo letta, però il nodo centrale dall'altro punto di vista, quindi non dal punto di vista...
Ti invito di essere un po' più sintetico gentilmente, per motivi radiofonici dobbiamo tendere a chiudere, grazie.
Ok, dal punto di vista diciamo della popolazione che andrà a percepire questo reddito, che si chiami di cittadinanza, di residenza, che non si chiami reddito, è comunque dal punto di vista di queste persone sicuramente un aspetto positivo che va in qualche modo diciamo scardinato, come non ha garantito a Renzi gli 80 euro al mese messi in busta paga dei dipendenti, non ha garantito le rielezioni, anche questo passerà, quindi non sarà una misura definitiva e stabile, ma sarà una cosa transitoria che funzionerà solo nel periodo elettorale. Però c'è tanta gente che aspetta appunto questo reddito per appunto arrivare a fine mese in maniera un po' più decente, quindi a queste persone vanno organizzate in maniera da dare una risposta che sia continuativa e stabile, cosa che non è, ecco, secondo me, il reddito di cittadinanza, che comunque fa comodo perché ti mette in busta qualche cosa, da spende come, con modalità incredibili, quello che sappiamo, però tante persone che stanno in difficoltà ragionano così. E niente, quindi vi saluto a tutti quanti,
grazie,
un abbraccio
mille
fraterno a Giulio.
Grazie mille. Allora Giulio, adesso innanzitutto ti ringraziamo in anticipo per il tuo intervento, ora per motivi radiofonici dobbiamo tendere a chiudere e le questioni che sono
allora,
emerse...
Allora, stai zitto e fammi parlare.
Vai, c'hai ragione, Cristo, vai.
Madonna. Allora,
c'è un'altra domanda, no scherzo,
no,
vai tranquillo.
Allora, numero uno, giusto a titolo informativo, self-promoting advertising, le puttanate che io scrivo, se non le trovate in giro, se voi scrivete Giulio Palermo su Google, la prima cosa che esce è il mio sito Giulio Palermo Marxist Punk, dove trovate tutte le puttanate che partorisco, le metto anche lì. Quindi questo come mozione d'ordine. Vengo un po' a tutti gli stimoli che mi avete dato, che avete fornito con questi interventi. Fondamentalmente un dato che emerge è che effettivamente, come è stato fatto notare, il reddito di cittadinanza è poca cosa. Cioè la vera questione, hanno fatto notare un paio di compagni, è che in effetti si sta discutendo di quattro soldi, quando i problemi in realtà hanno numeri, i veri problemi hanno numeri ben diversi. Sì, senz'altro è così, però la questione da capire è questi numeri piccoli o grandi che siano. Sono un bene o sono un male? Nel momento in cui la sinistra, chiamiamola radicale, anche poi di radicale insomma è rimasto forse solo il nome, anche di sinistra, questo strumento lo vuole ampliare, È inutile che noi stiamo a dire, ah ma tanto è poca roba, se è poca roba loro hanno ragione, loro che lo vogliono aumentare. Allora però se invece questa poca roba, per quanto poca, va anche nella direzione sbagliata, la peggiore cazzata che possiamo fare è ampliarla ulteriormente. Allora siccome questo articolo, l'articolo che ho scritto, parte appunto, si rivolge essenzialmente alla sinistra, si rivolge a chi vorrebbe migliorare le cose, con un approccio marxista o senza un approccio marxista, quindi non è una questione di linguaggio e di termini che si usano, è una questione di mettere al centro dell'attenzione il soddisfacimento dei bisogni delle persone o mettere al centro dell'attenzione il soddisfacimento dei bisogni del capitale. Nel momento in cui noi guardiamo alle persone, il reddito di cittadinanza, per quanto sia poca cosa, è chiaro che fa piacere, che è utile a chi lo riceve. Non c'è dubbio che quando non abbiamo soldi, avere dei soldi è certo che ci aiuta. Se io chiedo l'elemosina per strada, mi sta benissimo che tu mi dai la monetina, ma mi sta benissimo anche se mi dai un panino con la mortadella. Io in fondo con quel sto lì perché non ho da mangiare. Allora la questione di cui dobbiamo discutere è se effettivamente questi interventi vanno nella direzione giusta oppure no. Come faceva notare il compagno che ha sottolineato anche il dato che in fondo questo qui è un intervento senza copertura, un intervento in deficit. Ebbene, proprio perché è un intervento in deficit, gli interventi poi la copertura la devono trovare. Questo è il vecchio gioco che è stato inventato da Reagan e Thatcher, che tu cominci a dire tagliamo le tasse, a un certo punto ti ritrovi che le casse dello Stato vanno in deficit, guarda un po' che sorpresa, e di punto in bianco avvii quei programmi di privatizzazione e ritirata dallo Stato e quindi di tagli alla spesa pubblica in modo sostanzioso, e come dicevo l'effetto netto è che invece di stimolare la crescita, come dicevi, meno tasse per tutti, stimoli la recessione, perché dopo che hai tagliato le tasse tagli anche la spesa e la spesa ha un impatto più forte di quello delle tasse. Quindi questa cosa del reddito di cittadinanza piccolo o grande, prima ancora di discutere se è una questione la dimensione, l'entità di questa manovra, cerchiamo di capire se questa è una manovra che va in direzione giusta o sbagliata da un punto di vista dei rapporti di classe. Le altre questioni che sono state toccate e che in qualche modo mi portano di nuovo a contrapporre la proposta dei 5 Stelle alla proposta della sinistra radicale, hanno a che fare fondamentalmente con le questioni di mercificazione della società e di precarizzazione del mercato del lavoro. Allora, permettetemi di puntualizzare due cose. In fondo, quali sono i punti diversi che hanno il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle e quello della sinistra che lo vorrebbe più ampio? L'idea è che dal punto di vista delle condizioni sul mercato del lavoro, i 5 Stelle non fanno altro che l'ennesima legge sui poveri, che consiste fondamentalmente nel dare 4 soldi a un disgraziato imponendogli condizioni sempre più dure che prima avrebbe potuto forse anche non accettare, adesso invece il ricatto dal lavoro salariato aumenta ancora di più, contrariamente a quello che promettevano i sostenitori del reddito di cittadinanza.
Questo è un punto importante, Giulio, sì, perché molti continuano a dire che il reddito di cittadinanza invece slegherebbe la dipendenza dal lavoro salariato, invece come dici tu è
esattamente il contrario. Allora, quello che io voglio dire è che però su questo punto, attenzione compagni, perché anche la visione della sinistra radicale non si espone a meno critiche. È chiaro che nel momento in cui noi scriviamo
questa sinistra radicale,
no, io ho ascoltato le domande, vorrei finire il mio ragionamento, non mi metto ora a parlare di chi è la sinistra radicale, non me ne frega niente di chi è la sinistra radicale, non esiste secondo me, si chiamano sinistra radicale ma non sono né di sinistra né radicali, ma loro si chiamano così, continuiamo a chiamarli così, prendiamo i nomi come ci vengono forniti. Quando noi individuiamo nel reddito di cittadinanza uno strumento per disarticolare ancora di più i rapporti lavorativi, quindi in qualche modo io ti do dei soldi ma ti aumento il ricatto per poter arrivare poi a fine mese con questi 4 soldi sulle condizioni del lavoro, questa cosa ovviamente è una critica che noi rivolgiamo al modo, alla forma attuativa individuata dai 5 Stelle. Una sinistra radicale che invece vorrebbe un reddito di cittadinanza universale dato a tutti senza condizioni, ovviamente non incappa direttamente in questa critica, ci incappa semplicemente in modo indiretto, nel senso che nel momento in cui tu favorisci la distribuzione di redditi a tutti, una cazzo di domanda te la devi fare: ma questi redditi chi li produce? Allora, siccome l'economia borghese non affronta mai il problema del valore viene dalla domanda, e siccome tu domandi telefonini, il telefonino costa tanto.
non è una spiegazione del valore delle merci questa, non c'è una teoria del valore delle merci. Il valore delle merci nel capitalismo è dato dal tempo occorso a produrle, e nel momento in cui si fa un intervento di distribuzione di redditi senza porsi il problema di chi produrrà il valore che sarà contenuto nelle merci che questi redditi andranno a produrre, fondamentalmente non sta vedendo i rapporti di classe. I rapporti di classe li riusciamo a vedere chiaramente quando entriamo nella sfera produttiva, e quando entriamo nella sfera produttiva vediamo che quel valore che poi la società si spartisce, sempre il lavoratore lo produce. Ora se il lavoratore doveva produrre prima per se stesso il salario e il profitto per il capitalista, con l'introduzione del reddito di cittadinanza dovrà produrre, quindi dovrà lavorare, dovrà restare sul posto di lavoro 2 ore in più anche per produrre il reddito del cittadino.
Esattamente, allora, è proprio questo il punto cruciale.
Al di là della questione, diciamo, di quanto possa essere ricattevole la condizione che l'attuale governo pone per poter usufruire del reddito di cittadinanza, attenzione, in ogni caso, se noi esaminiamo la sfera della produzione del valore, qualsiasi distribuzione monetaria che non si accompagni a una redistribuzione delle mansioni lavorative e del salario nel processo produttivo non può che scaricarsi sul lavoratore. Certo. Quindi questo è un dato sul quale, nonostante le apparenze, in realtà la critica non riguarda solo i 5 Stelle, riguarda anche la sinistra. Per quanto riguarda poi l'altra questione, cioè, e su questo non c'è dubbio che la proposta della sinistra sia più avanzata di quella dei 5 Stelle, secondo cui non ci devono essere condizioni di sul mercato del lavoro per poter usufruire del reddito di cittadinanza, è chiaro che in questo modo la sinistra ne esce un po' con le mani più pulite, ma più pulite solo apparentemente, perché è vero che non hai bisogno, non vorrebbero mettere quelle condizioni così infami sul mercato del lavoro, ma in ogni caso finiranno per scaricare sul lavoratore il reddito che viene via via prodotto.
Allora Giulio, ora, adesso vai verso la conclusione, Giulio,
io mi avvio a concludere. Quello che voglio dire è che quello che a me preoccupa è che la sinistra ha fatto propria la visione borghese secondo cui per uscire dai problemi di crisi del capitalismo, per uscire dai problemi di difficoltà di gran parte della popolazione di arrivare a fine mese in modo decente, la soluzione al problema sia distribuire i soldi. Questa visione è tanto dei 5 Stelle quanto di chi la vorrebbe criticare, e purtroppo io credo che proprio il fatto di distribuire i soldi sia invece parte del problema e non parte della soluzione. Entrambe le visioni, sia i 5 Stelle che la sinistra, sono convinti che per uscire da questa situazione di impasse produttiva, per uscire dalla recessione, si debbano sviluppare ulteriormente i rapporti di mercato. Sviluppando i rapporti di mercato e facendo ritirare lo Stato dall'economia, c'è l'idea che il sistema riprenda a viaggiare. Ebbene, questa visione comune della sinistra borghese e delle attuali forze di governo è assolutamente infondata. Sviluppando il mercato si sviluppa il profitto. Sul mercato è il capitale che comanda. Se noi decidiamo di privatizzare un servizio, il servizio scolastico, il servizio dei trasporti, il servizio sanitario, e affidarci al mercato, sul mercato non siamo tutti uguali. Nel mercato vale la legge: un dollaro, un voto. Il più ricco vota 100, il più povero vota 0,1. È inutile che facciamo finta di rivolgerci a questa istituzione che democratizza i rapporti sociali. Questa istituzione è quella che serve a trasferire il valore prodotto dai lavoratori nelle tasche dei capitalisti. Quindi la doppia cosa, mercificare e facilitare la fase di vendita delle merci, che è sempre stato il problema grosso di un capitalista, a produrre frustando il lavoratore sono buoni tutti, ma se poi la tua merce non te la compra nessuno, chi vai a frustare?
Te stesso.
Un consumatore che non vuole consumare.
Per o cui te stesso se fallisce.
C'è il canale della domanda, quindi favorire la vendita delle merci, e l'altro canale è quello di frustare meglio il lavoratore, per cui in un sistema in cui i rapporti lavorativi sono stati precarizzati e resi sempre più alla mercé del capitale, usa e getta, quindi il tasso di sfruttamento è via via aumentato a mano che la crisi si accentuava, Ecco, questo sicuramente, questo dà margini nuovi per la salita del tasso di profitto.
Va bene,
sono chiacchiere.
Giulio, dobbiamo chiudere perché abbiamo un'altra telefonata da fare, un altro interlocutore, un altro collegamento, dato che siamo andati abbastanza avanti sul ragionamento. Io penso che i concetti l'hai espresso abbastanza chiari del tuo punto di vista, ci abbiamo capito, sicuramente ritorneremo su sto tema e dato che sei stato molto apprezzato anche dalle telefonate ricevute, ti richiameremo. Per il momento ti ringraziamo e magari ci sentiremo in un altro appuntamento telefonico in questo modo. Va
compagni,
bene?
Compagni, a pugno chiuso come sempre, spero di essere ospite da voi il più spesso possibile.
Ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, a voi la parola.
Ma io aggiungo
adesso
solo...
prendiamo un po' la parola qui in studio, cerchiamo di dire delle cose nostre e poi rispondiamo anche alle telefonate.
Ma io brevemente, in realtà, perché insomma appunto la carne al fuoco è già stata tanta, mi sposto dal discorso principale che era appunto macroeconomico. Invece voglio andare a sottolineare un po', uscendo quindi dal dibattito reddito versione di sinistra, quello che abbiamo conosciuto nei decenni passati.
Diciamo che è un po' anche abbandonata questa idea,
anche un po' abbandonata perché si sente molto poco adesso in giro, però fino a qualche anno fa era un cavallo di battaglia di grosse aree di movimento. E versus versione 5 Stelle vorrei concentrarmi di più su cosa vuol dire per questo governo, cosa può voler dire. E innanzitutto con quello che si faceva cenno, cioè questo inasprimento del controllo sociale, cioè questo vincolare un'elargizione di denaro a insomma una sorveglianza, questa sottoposizione forzata di lavori, di eventuali lavori, per cui fondamentalmente si crea un clima da Inghilterra vittoriana in cui la povertà è un crimine, il povero deve guardarsi sempre le spalle perché aveva quei due spicci, però lo rincorrono e lo controllano qualsiasi cosa faccia, sti due spicci non se li può manco spendere come gli pare a lui, insomma è proprio povero, tu povero mi fai schifo e io te lo faccio capire e anche agisco di conseguenza e provo a tenerti ancora più alla catena. In quest'ottica appunto c'è anche da capire come sarà sta figura del navigator che assume contorni foschi, un po' polizieschi, insomma bisognerà vedere poi nel concreto se mai poi si attuerà, perché io sono scettico, cioè ancora siamo alle promesse elettorali, qua non c'è né un bando per assumere questi né ancora precisamente come verrà elargito il reddito, quindi vediamo. Però ecco, si va a aumentare ancora questa società disciplinare e repressiva. E un altro effetto grave, cui mi pare non si sia fatto cenno, se no mi sono distratto io, è l'incentivo enorme al lavoro nero, che è una piaga strutturale del mercato del lavoro e dell'economia di questo paese, e così gli vai a dare un incentivo enorme perché appunto io lavoro a nero, mi piglio pure il reddito e quindi mi conviene ulteriormente lavorare in nero. In questo, anche conoscendo un po' come è fatto il nostro paese, immagino che la varia malavita anche si stia già interrogando su come poi gestire a livello territoriale. E, insomma, arrivano soldi a pioggia, e se arrivano soldi a pioggia in Italia basta fare 2+2 per capire chi si sveglia e chi approfitta poi e approfitterà, visto che poi c'è un governo in cui Salvini è il referente politico della malavita organizzata proprio in modo palese, quindi insomma anche
no,
lì
no, non solo la malavita ma tutti i faccendoni politici si stanno inserendo intanto per questi 10.000 navigator che poi non gli danno la bussola e questi si disperdano mezzo a mare, poi va all'OGM e le salva perché lì si sgonfia il gommone. Se della battuta ci abbiamo un altro.
Sì, abbiamo un altro economista al telefono che fa parte del collettivo che pubblica su un blog Coniare Rivolta. Ci senti?
Sì, sì.
Perfetto,
ciao.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie per intervenire. Allora, io ti farei al volo una domanda. Purtroppo abbiamo la discussione, insomma, è stata molto ricca di spunti dalle persone in studio e dagli ascoltatori, quindi siamo andati un po' oltre. Però ecco, una domanda rapida. Dal vostro blog ho letto un punto di vista che è interessante. Voi in sostanza avete messo in luce come politiche come questo della del reddito della cittadinanza viene criticato dalle forze mainstream come uno strumento che crea inflazione, crea recessione, aumenta chiaramente la spesa pubblica e quindi in sostanza manda in malora tutto quanto, mentre voi invece avete sottolineato come una bassa inflazione sia uno strumento del capitale per piegare le lotte, perché mantiene i prezzi bassi e quindi schiaccia i lavoratori e i consumatori. Quindi non so se puoi fare un breve cenno rispetto al legame tra inflazione, reddito cittadinanza e recessione, e poi se ti vuoi inserire anche nelle discussioni che abbiamo fatto rispetto al reddito cittadinanza, se hai dei contributi da dare.
Sì, molto volentieri. Allora, intanto vi ringrazio perché ci date l'opportunità di intervenire in trasmissione. Faccio una brevissima presentazione del blog. Noi siamo un gruppo di economisti che scrivono per Coniare Rivolta, quindi è questo blog che trovate online dove potete vedere tutti i vari contributi di cui appunto alcuni li ha già menzionati. E per quanto riguarda il tema specifico dell'inflazione, di come questo si collega con l'intervento dello Stato, la spesa pubblica, le politiche di austerità eccetera, abbiamo pubblicato proprio nelle ultime settimane due contributi, perché in sostanza che cosa osserviamo è anche nel caso dell'approvazione della manovra che c'è stato ultimamente da parte del governo, si sono risentite di nuovo le voci appunto dei vari Cottarelli, dei vari Monti, Fornero eccetera, cioè di questi personaggi che cercano in ogni modo di impedire un intervento attivo dello Stato all'interno dell'economia per fare investimenti, per creare occupazione, per migliorare insomma le condizioni della classe lavoratrice. E come menzionavi tu giustamente, diciamo, uno dei punti cardine che vengono sempre citati è il discorso della inflazione che dovrebbe essere generata da un aumento della spesa pubblica. Quindi per diciamo chiarire un po' la questione, spiego un attimo per cominciare a che cosa ci si riferisce quando si parla di inflazione generata dalla spesa pubblica. Cioè, in sostanza, questi personaggi hanno in testa il discorso che, essendoci già tutta la piena occupazione delle risorse possibili, quindi tutti i lavoratori sono occupati, questa è una delle ipotesi che stanno dentro i loro ragionamenti, allora se noi mettiamo ulteriore spesa nell'economia questo crea inflazione. Ora giustamente immagino qualsiasi ascoltatore si potrà essere subito chiesto, sì, ma questa piena occupazione dove la vediamo poi concretamente nelle economie attuali? Vediamo che in Europa la regola più che l'eccezione sono tassi di disoccupazione a 10 cifre e l'Italia rientra in questa casistica, e quindi diciamo che si può smontare in maniera abbastanza agevole il discorso che in queste fasi soprattutto di recessione o comunque stagnazione, con una disoccupazione così alta, una spesa pubblica dello Stato che interviene attivamente nell'economia sicuramente non crea inflazione. Però ovviamente il discorso diciamo che non si risolve qui, perché anche dentro questo tema, che molto spesso viene trattato come un qualcosa di un po' asettico, cioè l'inflazione sembra qualcosa un po' calata dal cielo da dentro questi modelli che vengono usati dagli economisti, anche lì possiamo ritrovare invece il discorso della lotta di classe, insomma del conflitto sociale. E in particolare noi abbiamo un esempio molto molto chiaro nel caso italiano. In sostanza noi possiamo vedere che l'inflazione si crea quando all'interno del mercato del lavoro c'è una grossa conflittualità, quindi in sostanza quando i lavoratori chiedono di più come salari, se i capitalisti, se gli imprenditori vogliono mantenere un livello di profitto adeguato dovranno cercare di aumentare i prezzi delle merci, ma questo a sua volta crea per il lavoro uno svantaggio, perché prezzi delle merci più alte a parità del salario che viene dato al singolo lavoratore vuol dire un salario in termini di beni che poi si possono comprare che è più basso, e quindi i lavoratori dovrebbero cercare a loro volta di rialzare il salario e così via. Quindi in sostanza, fuori dal discorso che sentiamo spesso, che poi tra l'altro è il discorso che si sente in tutte le trasmissioni sia radiofoniche che televisive, a parte qualcuna come quella vostra, come la vostra appunto, e questi discorsi non vengono fuori perché c'è il discorso di cercare di tenere il più possibile lo Stato fuori dall'economia e fuori dal sostegno alla classe lavoratrice. Invece se noi ammettiamo che con tassi di disoccupazione elevatissimi non c'è alcun rischio di inflazione, anzi noi vediamo che dal periodo post crisi, dal 2009 ad oggi, non dico la regola, però ci sono stati molti casi in cui abbiamo visto deflazione, quindi abbassamento dei prezzi, allora non dobbiamo temere, diciamo, nulla dal punto di vista dell'inflazione se rivendichiamo per la classe lavoratrice un intervento attivo dello Stato per sostenerne le condizioni di vita.
Tra l'altro, scusami che ti interrompo, appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari giustamente non conoscono i modelli economici, però ricordiamo pure che la maggior parte dei modelli economici si fondano su degli assiomi che, come citavi tu prima, sono del tutto irrealistici.
Posso dire che sono delle cazzate, dai, così ci capiscono meglio tutti. Esatto. Visto che dicono che parliamo strano.
Esatto, cioè la sostanza poi è questa, no? Perché i modelli economici poi ispirano le leggi politiche e le riforme politiche su tutti gli aspetti, no? Ma si basano su dei presupposti che non sono realistici, che non si possono riscontrare nella realtà. Quindi se già il modello economico persegue una direzione nefasta per la classe lavoratrice, in più basandosi su dei dati e su degli assiomi inesistenti, sono ancora più nefasti, chiaramente.
E qui infatti
il problema è solo uno, lo ripeto, altre volte l'ho detto, è che la politica non la fanno più i filosofi, ma la fanno gli economisti. E dato che la fanno gli economisti, questo ci stiamo trovando come prodotto. Se la facevano i pensatori,
ci stanno quattro economisti in studio.
Noi.
Ma io volevo fare una domanda al compagno, se mi permetti, sempre riagganciandomi a quello che hai detto tu prima e anche a quello che aveva detto Giulio Palermo nella coda del suo intervento. È riemersa la questione dell'intervento dello Stato, quasi che ci fosse appunto una contrapposizione, perché in realtà è antica come la storia dell'economia, tra mercato e Stato, no? Che è vera in parte. Allora, la domanda molto provocatoria che ti faccio, e premetto che c'è una provocazione interna alla domanda, è la seguente: tu dici che una delle critiche che fanno le persone più reazionarie, quindi quelli che appartengono ai liberali, liberisti, che dir si voglia, sostengono che se interviene lo Stato aumenta l'inflazione, cosa del resto non provata, e quello che ci sta dicendo il mondo oggi invece è che è l'economia traino di questo capitalismo in fase decadente, putrescente, come vi pare, è la Cina, che invece al contrario, nonostante un tasso di crescita al 6.6% quest'anno, al contrario in estrema controtendenza, che fa sta aumentando il potere e la quantità di aziende statali, quindi pubbliche, diciamo tra virgolette, all'interno della propria economia. Quindi da una parte abbiamo una corsa al mercato nei nostri ambiti con 2500 scusanti, perché il mercato le distribuisce meglio, come dici tu, blocca l'inflazione e stanno tutti meglio. Dall'altra parte l'unica economia che corre da 10 anni a sta parte, o forse anche di più, cioè quella cinese, quella che ci mantiene un po' tutti in piedi, sta facendo esattamente il contrario. Non trovi in questo una contraddizione dal punto di vista della materia che tu studi?
Allora, sì, in generale direi che comunque non si deve affrontare il discorso mai con, prima giustamente veniva detto in collegamento in studio, il feticismo, no, rispetto al mercato. Io penso che non ci debba essere neanche un feticismo nei confronti dello Stato, cioè lo Stato è uno strumento che può essere, quindi, se ammesso e non concesso che si riesca a entrare nei nodi, nei gangli centrali dello Stato, va indirizzato per fare le politiche che sono più utili per la classe lavoratrice. E ovviamente poi i vari tipi di capitalismo, ci sono il tipo un po' più anglosassone, quello più scandinavo, quello orientale, di tipo appunto cinese, giapponese, quindi il capitalismo può assumere varie forme, varie tipologie, e l'intervento dello Stato dentro i vari contesti differenti può avere effetti differenti. Quindi diciamo che sicuramente quello che segnali è interessante come caso, però non mi stupisce, nel senso che poi bisogna andare a vedere sempre le singole caratteristiche dei paesi in cui viene attuata la politica specifica di cui si parla. Non so se...
No, assolutamente certo. No, io, se posso, se non ci sono altri interventi da studio, volevo farti una domanda invece, anche ricollegandomi a quello che diceva Giulio prima, perché mi sembra cruciale. Io ho seguito i vostri interventi anche sia sul blog che in occasioni pubbliche. Secondo me una delle cose più interessanti che tirate fuori proprio nel giudizio generale della politica economica di questo governo, cioè della legge della finanziaria, chiamiamola così ci capiscono un po' tutti, è diciamo, dimostrare di fatto come i numeri che non si tratta di una manovra espansiva. Cioè, di fatto quello è un discorso che affrontavamo anche prima con Giulio Palermo, in cui, cioè, insomma, che cosa ci si racconta? Ci raccontano che le manovre espansive sono quelle che migliorano il reddito per tutti, invece sappiamo bene che bisogna vedere in che direzione vanno, e mentre l'austerity, questo lo sappiamo perché l'abbiamo visto dappertutto, è quello che peggiora le condizioni non di tutti ma dei lavoratori. E questo è anche un esempio che vediamo, la Grecia in primis è l'esempio, diciamo, scuola, senza voler richiamare le economie latinoamericane che già molti decenni prima avevano cominciato le stesse politiche in Africa pure, come giustamente dice lei. Ci spieghi brevemente, se riesci, in poche parole, se secondo te, secondo il vostro collettivo, insomma ti interpello in quanto collettivo, questa manovra è effettivamente espansiva, oppure di fatto si tratta di una politica di austerity mascherata?
Allora, sì, la domanda mi sembra molto molto interessante, rispondo con piacere, perché abbiamo appunto reinvito quindi a andare a cercare i nostri contributi sul blog, perché su questo tema specifico abbiamo scritto in maniera molto estesa. E allora, diciamo che ci troviamo in una fase in cui analizzare politicamente queste questioni è difficile, perché veniamo da anni in cui appunto sia a livello europeo, come tu giustamente citavi, c'era il caso della Grecia, ma anche a livello italiano l'abbiamo visto con le politiche di Monti, abbiamo sperimentato un'austerità molto molto marcata. Quindi qualsiasi piccolo tentativo di cambiare rotta può sembrare a prima vista una rivoluzione. Cioè, partiamo da talmente tanto in basso che qualsiasi piccola voce levata contro l'austerità a livello europeo ci sembra chissà che. Invece, come tu anticipavi e come confermo, insomma, in maniera piuttosto netta, anche l'ultima finanziaria approvata dal governo non si muove dalla politica complessiva di austerità, e come abbiamo segnalato in molti articoli, questo lo si vede direttamente intanto dalla entità del deficit che è stato proposto. Cioè, si era partiti da un 2,4 che comunque avrebbe comportato un avanzo primario, e lo spiego appunto per chi è poco avvezzo a queste terminologie: in sostanza lo Stato, quando è in avanzo primario, sottrae dall'economia mediante tassazione più risorse di quante ne stia immettendo. Quindi già con la migliore politica proposta, quella del 2,4%, su cui c'erano state fatte delle grandissime battaglie, almeno dicevano, già così saremmo rimasti comunque nell'austerità. Ora, questo che cosa significa? Che qualsiasi cifra sotto il 2,4 amplia quell'avanzo primario, quindi amplia la sottrazione di risorse dall'economia. Quindi, se dal 2,4 siamo passati poi al 2,04, come diceva il Premier Conte, beh, questo significa che sicuramente siamo ancora più in austerità rispetto a quanto era stato proposto inizialmente. E infatti questa questione qui si riverbera poi su quelle che sono i provvedimenti concreti del governo, perché quota 100 doveva essere lo smantellamento della riforma Fornero, no? Salvini ha sempre detto che avrebbe smontato pezzo pezzo la riforma Fornero, invece poi leggiamo che si tratta di una riforma sperimentale per 3 anni e che quindi, come prospettiva, sicuramente nel brevissimo periodo può dare qualche beneficio a chi ne usufruirà, però non è una prospettiva di superamento della riforma Fornero. Investimenti pubblici, di cui si era parlato molto, non se ne sono visti nella manovra. E allo stesso tempo poi, e qui magari, se voi siete d'accordo, mi riaggancerei anche al discorso del reddito di cittadinanza.
Sì, certo,
questo ha effetto anche poi sul provvedimento del reddito di cittadinanza, perché, come è stato detto, dalle risorse iniziali, che dovevano essere di circa una quindicina di miliardi, si è passati agli 6 miliardi di quello che è stata l'approvazione poi definitiva. Ora, tutto questo come va letto? Non è soltanto in maniera, come spesso secondo me è stato fatto passare nell'opinione pubblica, in maniera un po' subdola e per non far capire poi effettivamente di cosa si parla. Cioè, molto spesso si è detto: sì, ma non state a sentire questi qui del governo, perché stanno parlando di promesse, no? Quindi il reddito di cittadinanza e quota 100 stanno parlando di promesse irrealizzabili, tanto lo sappiamo che i politici poi, quando vanno al governo, non mantengono le promesse. Ecco, questo secondo me è una maniera un po' subdola di non far capire il punto vero. Cioè, qui non stiamo parlando del politico che si prende i voti e poi fa di testa sua, come comunque succede spesso, ma qui il punto politico è un altro. Qui stiamo parlando di un governo che aveva preso una grande quantità di voti per cercare di lottare contro le politiche di austerità e l'arretramento delle condizioni di lavoro che testimoniamo attualmente in Italia dentro il contesto europeo, e poi, dato che non vuole realmente contrastare quel tipo di politica, si ritrova a non avere più neanche i soldi per finanziare quelle promesse che aveva fatto. Quindi il punto non è tanto il politico che si rimangia la promessa, il punto è che se non si fa una politica attiva contro l'austerità non c'è tipologia di intervento che si possa seriamente realizzare.
Perdonami, per semplificare la comprensione anche a chi ci ascolta, noi che siamo in studio, una cosa che forse stavi per dire, io ti invito a farlo subito perché per motivi di tempo dovremmo chiudere entro 10 minuti. Perché da un più 2,04%, che sembrerebbe dire che è una manovra espansiva, si passa a dare un giudizio di austerity della manovra? Secondo me questo è importante riuscirla a spiegare in poche parole.
Sì, assolutamente. Allora, in sostanza il discorso è che l'Italia nel corso dei decenni precedenti ha accumulato, per varie ragioni, un ammontare elevato di debito pubblico. Quindi questo ci porta a dover corrispondere una spesa per interessi piuttosto elevata.
Quindi, quanto ammonterebbe sul PIL più o meno?
Allora, dovrebbe essere all'incirca sul 3% del PIL, esatto. come quota di interessi. Quindi questo significa 3,5%, quindi questo significa che quando noi parliamo di deficit che sono più bassi di questo ammontare, allora questo deficit viene completamente assorbito dalla spesa per interessi.
Esattamente.
Ecco, cioè, perché anche con un deficit positivo non si riesce a non fare austerità.
Cioè, in altri termini, al 2,04% dobbiamo togliere la quota interessi e quindi si arriva in campo negativo. Ho detto giusto?
Esattamente, okay, esattamente, perfetto. Esattamente così. Ora, questo, e qui non, magari se potesse interessare fare discorsi di questo genere ci potrà essere qualche altro appuntamento, perché in questo poco tempo non riesco a spiegarla bene, però questo fattore degli interessi poi secondo noi non va combattuto nel senso di andare a parlare del debito pubblico come se fosse un male assoluto, perché anche quello è uno strumento attraverso il quale lo Stato può fare una politica economica attiva. Quindi inviterei, mi dispiace essere molto, diciamo, breve, anche perché se voi siete d'accordo vorrei dire qualcosina sul reddito di cittadinanza.
Certo, certo, abbiamo chiamato, diciamo, anche per questo, per cui procedi senza
vorrei lasciare questo messaggio. Questo avanzo primario, quindi questa sottrazione di risorse, con questi deficit così bassi è inevitabile perché c'è questa spesa per interessi. Tuttavia questo secondo noi non ci deve portare a dire allora guardiamo il debito pubblico come un male, perché ci sono altri motivi. Vi invito di nuovo ad andare a vedere qualche post sul blog che abbiamo fatto anche su questo tema, e magari se dovesse essere di interesse si potrebbe trattare in maniera un po' più approfondita. Se posso passare invece a quello che volevo dire sul reddito di cittadinanza.
Certo.
Perché secondo me, io ho seguito tutta la trasmissione e sono state dette cose molto, molto sensate, insomma l'approccio mi sembra assolutamente quello corretto, e quindi mi ero giusto, diciamo, appuntato qualche passaggio che volevo integrare, perché mi sembra che non fosse venuto fuori nella discussione.
Allora, ti posso interrompere un secondo, ricominci fra un secondo, abbiamo una telefonata da parte di un ascoltatore, lo facciamo intervenire e poi ci dici questo che volevi già, di cui ci volevi già parlare, e rispondi anche all'ascoltatore. Pronto?
Benissimo. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Sì, buongiorno. Solo un minuto e poi faccio continuare. Sì. Una bomba. Pronto?
Sì, ti sentiamo, vai.
Ecco, sì. No, allora, sono... Pronto?
Sì, vai, ti sentiamo.
No, mi rimbomba, mi aspetta un secondo.
Spegni la radio se puoi.
Pronto?
Sì, ti sentiamo benissimo,
devo
vai.
Devo chiudere la radio, sì.
Esatto, sì.
Aspetta che richiamo.
Ok, ciao. Pronto, ci senti? Pronto?
Io vi sento.
Perfetto, allora tu prosegui, aspettiamo la chiamata, intanto prosegui il ragionamento che avevi già impostato.
Sì, allora, come è stato detto già ampiamente in trasmissione, ovviamente il reddito di cittadinanza, essendo di fatto un sussidio di disoccupazione, in generale più è generoso e dal punto di vista del singolo meglio è, quindi su questo insomma, come è stato ampiamente detto, non ho molto da aggiungere. Sul discorso del finanziamento scarso, che era uno dei punti che mi ero segnato, giustamente è già venuto fuori come punto perché se ne parlava giusto prima con il discorso dell'austerità, quindi diciamo che a causa dell'austerità non si può neanche pensare di finanziarlo in maniera adeguata. I due punti che diciamo ci premevano di più come collettivo di essere sottolineati erano il discorso della condizionalità, che mi sembra fosse venuto fuori qui e lì nel discorso, ma non mi sembra sia stato detto in maniera proprio esplicita. Cioè qui abbiamo un intervento da parte dello Stato che diventa parte attiva nel forzare il lavoratore ad accettare condizioni di lavoro che magari prima sarebbero state evitabili.
Allora, guardate, scusatemi un secondo, facciamo intervenire l'ascoltatore che ci sono difficoltà di linea oggi e poi continui il ragionamento e rispondi anche all'ascoltatore. Chiedo a entrambi di andare molto rapidi perché abbiamo pochi minuti.
Sì.
Prego.
Sì. Brevissimo. Allora, intanto sono molto d'accordo con questo intervento, cioè che il reddito di cittadinanza si iscrive dentro una politica ancora dell'austerity per i motivi spiegati bene dal compagno di Coniate Rivolta. Aggiungo che l'austerity di questa manovra si vede ancora di più per l'ipoteca che il governo insomma ha posto nei prossimi due anni, insomma 50 miliardi di clausole di salvaguardia eccetera.
E ti chiedo un po' di pazienza, ti chiedo di essere molto stringato, abbiamo 5 minuti di trasmissione, deve ancora rispondere il compagno. Vai al punto se puoi, gentilmente.
No, il punto era il reddito di cittadinanza, volevo interloquire con Giulio, con quello che diceva Giulio. Lo dico molto sinteticamente, non sono completamente d'accordo con l'analisi di Giulio sulla questione del reddito universale. E cioè se il reddito universale, non nella forma universalissima, cioè dove appunto prendono i soldi anche i ricchi ovviamente, ma in una forma diciamo mediana, cioè dove appunto i soldi, pronto?
Sì, devi chiudere.
Dove i soldi li prendono i poveri, i disoccupati e chi ha redditi bassi. Se quella roba lì è fatta in un'ottica redistributiva, e mi ricollego a quello che diceva Roberto, no? Resta un attacco allo sfruttamento, cioè, ma deve essere fatta in un'ottica redistributiva, cioè dove si prendono realmente i soldi dai ricchi e si redistribuiscono verso il basso. Ovviamente senza mercificare, cioè perché sono d'accordo su questo punto con Giulio, cioè un reddito cittadinanza dovrebbe essere pensato in termini misti, cioè dove si danno dei soldi per dare più forza a chi sta sotto ricatto.
Però ti avevamo detto, stiamo alla fine della trasmissione, ci avevamo
una corrispondenza.
Se fai la domanda non possiamo riaprire a quest'ora il dibattito nuovamente, capito?
No, era solo la mia riflessione, stavo facendo una mia riflessione.
Vai, però chiudila.
Dall'altra parte è chiaro che bisogna salvaguardare i diritti fondamentali, cioè la sanità, l'istruzione, e quindi l'intervento dello Stato deve essere misto. Cioè in questo senso io non sono completamente in disaccordo con un'idea di reddito universale, seppur non troppo universale, appunto. Vabbè, questo volevo dire.
Okay.
Vi ringrazio, dai, non vi tolgo tempo. Ciao.
Pronto?
Sì, eccomi.
Ecco, vai verso la conclusione. Prova a trovare un modo così perché dobbiamo chiudere la trasmissione.
Poi tra l'altro ci risentiremo in un'altra occasione per ampliare magari in maniera più dettagliata il tutto. Sì, dovremo chiudere all'una, per questo ti chiediamo uno sforzo di sintesi significativo.
Sì, assolutamente telegrafico. Allora, rispetto alla chiamata da casa, assolutamente il punto mi sembra giusto, cioè come si finanziano queste misure non è neutrale, quindi se si dovessero finanziare con una patrimoniale questo assolutamente ben venga. Invece per quanto riguarda i punti che volevo segnalare mi limito a due. Il discorso della condizionalità, quindi il punto dolente è che lo Stato all'interno della riforma del reddito di cittadinanza entra come parte attiva nel mercato del lavoro per imporre ai lavoratori di accettare condizioni di lavoro e lavori che magari prima avrebbero potuto rifiutare. Quindi questo non è assolutamente una cosa da trascurare.
No, è stata trascurata per una questione di tempo probabilmente, perché insomma l'abbiamo chiamata anche reddito di sudditanza qui in studio per questa ragione.
No, assolutamente, però ecco, siccome c'è questo tema del discorso dell'accettazione di entro un certo numero di offerte di qualsiasi lavoro e su qualsiasi punto del territorio nazionale, questo è molto importante, perché prima un lavoratore poteva anche permettersi di non accettare, invece adesso è costretto, pena la perdita del sussidio. E questo è strettamente collegato al secondo punto, e qui chiudo.
Benissimo.
In Europa non abbiamo, diciamo, non siamo all'oscuro di quali possano essere gli effetti concreti di riforme di questo tipo sul mercato del lavoro. Ci sono delle inchieste, sia di tipo televisivo, compresa diretta, ma anche con libri e inchieste giornalistiche, di che cosa è successo in Germania con la riforma Hartz IV. Ora in Germania, che diciamo, questa riforma è stata anche ispiratrice della riforma del reddito di cittadinanza in Italia. Ora, mentre come dicevamo prima per il singolo ci può essere un effetto benefico di avere un sussidio un po' più generoso, per la classe lavoratrice nel complesso ci può essere un effetto di abbassamento del livello medio dei salari. Ora in Germania, dove hanno finanziato adeguatamente i sussidi, hanno da previsto varie clausole insomma anche più generose di quelle italiane, dove sicuramente i centri per l'impiego funzionano meglio, quindi diciamo abbiamo la versione, se la vogliamo chiamare così, buona di questo tipo di riforma. Comunque in pochi anni nel complesso della classe lavoratrice si è registrato un abbassamento dei salari, della quota salari, e le condizioni di lavoro sono diventate molto molto più
dure. E questo mi sembra assolutamente significativo, perché ci dà un po' la misura di quelle che possano essere le prospettive indipendentemente dalle previsioni che facciamo noi. Se è vero che, come dici tu, l'Arts 4 rappresenta un precedente dal punto di vista teorico ed empirico di quello che sta avvenendo qua, insomma mi sembra che le prospettive vadano in linea con quello che noi abbiamo cercato di intuire e di anticipare.
Assolutamente, e risegnalando che se, cercando facilmente online, ci sono delle inchieste giornalistiche sia televisive e ci sono anche delle inchieste proprio con libri e testimonianze, quindi noi abbiamo già in Europa un caso concreto di applicazione da qualche anno, dal 2004.
Non è un caso applicato un'economia come può essere quella greca o Cipro, parliamo della Germania che in qualche maniera è la locomotiva, cioè insomma lì non ci si può dire che mancano i soldi in qualche maniera o che quindi, il PIL è stagnante. Quindi
lì è molto interessante, perché vengono meno tutte le varie critiche superflue, cioè non si parla di economie tra virgolette deboli, parliamo della Germania. Non si parla di riforme, no, perché spesso in Italia viene detto sì, ma come si fa a contrastare il lavoro nero, i centri per l'impiego? No, lì in Germania, se vogliamo mettere con una battuta, siamo sicuri che le cose le facciano bene. Nonostante questo, gli effetti sulla classe lavoratrice sono quelli.
Benissimo, ti ringraziamo tantissimo per la pazienza.
Guarda, e dato che dovremmo proprio chiudere, io ti dico che eventualmente ci sentiamo e ci facciamo, magari dato che è stata a Roma, anche direttamente dallo studio una trasmissione intera, in modo da poter anche articolare e confrontarsi meglio con gli ascoltatori, perché telefonate stamattina l'avevamo dovuta